E tutti noi, è chiaro che sto facendo la fa l'amministrazione, la giunta, la superlativa, ma tutti noi dobbiamo essere orgogliosi di ciò che faremo per la città, perché è un valore che sicuramente umano, non è solo materiale, e non deve essere solo materiale, deve essere un valore umano che riusciremo sicuramente a trasferirlo nelle scuole. L'altro passo importante è quello che cercare da settembre, a partire con borse di studio anche all'interno delle nostre scuole. Voi avete letto sui giornali che la Bocconi ha fatto 6-7 borse di studio, il fondo ISPI e altre borse di studio, anzi lì ha dato un contributo all'associazione, ci siamo dimenticati forse anche nel parlare, il valore dell'umanitario che rappresentava Luca insieme alla moglie, che aveva costituito l'associazione Sofia, Mamma Sofia, che significava che sono tante, che non è diventato che un'ennesima dimostrazione di quale fosse il valore diciamo sociale dell'umanità di Luca con la moglie. Quindi anche questa associazione dovremmo cercare, la prima occasione che avremo contatto con la moglie, farla rientrare in qualcosa di concreto al territorio, di là che è stata costituita per aiutare le madri, l'abbandono dei minori, dei bambini lì nel paese dove Luca era ambasciatore, ma che però io penso che bisogna allargarlo, bisogna proprio soffermarsi solo quel paese, ma quel problema, quel fenomeno c'è dappertutto. Quindi l'amministrazione, in questo caso intendo tutta l'amministrazione, senza distinzione di sorta, tutta, il Consiglio Comunale, l'amministrazione in questo caso rappresenta tutto, ma la città, dobbiamo trasferire queste cose che noi sappiamo, che abbiamo bisogno di toccare, al cittadino. Perché il cittadino, dopo l'evento così emotivo, è chiaro che c'è l'affreddamento, no? Questo è un fatto anche naturale. Allora dobbiamo essere noi a ricordare tutto quello che Luca ha rappresentato, ma che continuerà a rappresentare. Ecco perché, se è vero che la trance vuol dire immortale, l'immortalità saremo noi a renderla. Quindi credo che questo sia il più bel regalo, anche se sono sicuro che Luca non sarebbe d'accordo, vero Daniele, a tutte queste manifestazioni di popolarità, lui proprio perché è la dimostrazione, ma noi vogliamo che sia un esempio per tutti. Quindi lavoreremo sempre affinché Luca venga ricordato come esempio unico per la città di Limpianto, ma per tutta anche la nostra nazione. Che grazie. Approfitto, perché poi c'era anche nel minuto di silenzio un nostro vigile, Caruso, che l'ha conosciuto, chi non l'ha conosciuto? Volevo andare a cercare, perché ha avuto, che è un'altra parte di chi dedica la vita lavorativa come passione, come dedizione al proprio dovere, con tutti i suoi pro e contro, però ha rappresentato un pezzo di storia importante della vigilanza del nostro paese. E quindi dico che a Caruso, anche se in questo momento magari si sarebbe incazzato, perché poi era solito anche questo, ma era così, era bello, buono, bravo, intelligente, ma perché era così. E quindi lo voglio ricordare così, perché ogni tanto volete sapere una cosa, ve la dico, nella sua stanzetta, quando non c'è a De Luca, tu hai finito di fare il sindaco e sono andato io. Ok? Nella sua stanzetta c'era quella delle freccette. Però sai come, Caruso lo sai com'era, no? Perfetto, quindi tutti. E vedevo una freccetta al centro di questo cerchio dove lui tirava le freccette, e un giorno vedevo che quando arrivavo non mi faceva avvicinare. Ecco, in quel centro c'era la mia faccia. E lui diceva sempre, perché sei al centro dei miei pensieri. Ecco, questo l'ha Caruso. Grazie.
Grazie sindaco. Passiamo al punto numero 2. Approvazione verbale della precedente seduta del 18 e 21 dicembre 2020. Se non ci sono osservazioni, do per approvato il verbale. Dopo la Daniele. Consigliere Lova, prego.
Sì, grazie Presidente. Intervengo non tanto sul verbale, ma per un po' l'inizio di questa seduta, perché questa sera noi andiamo a discutere 14 punti all'ordine del giorno. Il materiale preparatorio è più vasto di quello di un esame universitario e per assicurare un minimo di intervento che possa avere anche una certa coscienza, secondo me forse abbiamo un pelo esagerato con l'agenda. La variante del PGT l'abbiamo già discussa e quindi queste sono le osservazioni per cui non ho nulla da dire. Poi abbiamo un riassetto societario e una partecipata. L'approvazione del piano tariffario della società, anche questa partecipata che ci gestisce la raccolta dei rifiuti. Il rendiconto del 2020. Solo la relazione della giunta al rendiconto sono 200 pagine da leggere. Io veramente mi chiedo se arrivano 3 giorni di ferie per riuscire perlomeno a leggere la documentazione, perché per fortuna tutti noi lavoriamo e quindi di conseguenza chiedo, ormai siamo arrivati verso la fine, quindi non so se ci saranno altri consigli o che, però per me di tenere in considerazione anche la mole di documentazione che uno o una tanti si devono leggere per riuscire ad arrivare con un minimo di coscienza da quello del consiglio. Io ringrazio sia le commissioni che le persone che le hanno convocate, spiegate e raccontate, non sto dicendo questo, però rimane il fatto che qui ci saranno almeno 1000 pagine di documentazione da leggere in una settimana. Grazie.
Riferirò, mi ricordo che il rendiconto ha una scadenza, ecco perché forse abbiamo dato tempo fino ad oggi. La scadenza che è quella del fine mese di aprile, se non sbaglio. Non so se c'è tutto quei dati, comunque io ricordo il 30 di aprile. Comunque sì, non è sbagliato il suo intervento, consigliere Ola. Ci preoccuperemo per il prossimo consiglio, perché questo non sarà l'ultimo, è il penultimo. Ma il prossimo consiglio sarà dopo aprile, quindi giugno, credo. E allora non è possibile per l'aspetto finanziario del rendiconto. Passiamo al punto numero 3, variante al piano di governo del territorio vigente, piano delle regole, piano dei servizi, per il recepimento dei contenuti di pianificazione, articolo 4, protocollo di intesa istituzionale tra il comune di Limbiate e la provincia di Monza e Brianza. Si discute anche del recepimento della variante del PTR relativa allo studio geologico e correzione a valori materiali nella cartografia del piano delle regole, contro deduzione alle osservazioni e pareri degli enti. Si chiede l'approvazione in via definitiva. Ricordo, prima di dare la parola ai nostri tecnici e dirigenti assessore, che ci sarà la relazione dell'intera variante. Chi vuole intervenire, discutere, fare domande, ne può approfittare, avrà 10 minuti a disposizione visto la materia e poi alla fine della discussione, prima di votare l'intero piano, si dovranno votare le 10 osservazioni che avete nell'allegato. Quindi do la parola al dirigente dottor Clementi, prego. C'è la tessera? Ecco, l'architetto Clementi, prego.
Grazie, buonasera a tutti. Con la delibera di stasera appunto si va a verificare le proposte delle controdeduzioni alle osservazioni arrivate dopo la pubblicazione dell'adozione del PGT avvenuta in data 19/11/2020. Il tempo materiale per fare le osservazioni era dal 24/12/2020 al 23/1/2021. Durante il periodo delle osservazioni sono arrivate, appunto come il Presidente ha detto prima, 10 osservazioni, tra cui 6 di privati e 4 da enti, quindi Regione Lombardia, Provincia di Monza Brianza, Acqua Lombardia e ATS Brianza. Con la delibera di stasera si vanno a controdedurre e votare le osservazioni pervenute per poi successivamente, una volta approvate o respinte, presentare la variante puntuale al PGT, mandarla in regione e in provincia per le verifiche e successivamente, quando tornerà dalle verifiche, verrà pubblicata sul BUR e a tutti gli effetti vigente. Adesso passo la parola al dottor Grai che ci illustra le osservazioni, e così almeno poi si potrà verificare la proposta dell'ufficio sul accoglimento o meno delle varie osservazioni pervenute.
Sì, aspetti che sì, rischiacci. Prego, dottor Grai.
Buonasera a tutti. Come ha anticipato il dottor Clementi, siamo ormai arrivati all'ultima fase del percorso di PGT. Questa sera si discuterà dell'osservazione della proposta di controdeduzione. Come avevamo detto l'altra volta, si tratta di una variante che serve più per ottimizzare lo strumento, oltre che a recepire tutta la parte della vasca Olano sul Garbogera contenuta nel PTR, quindi nel piano regionale, e alla correzione di errori materiali, oltre al recepimento dell'intesa con la provincia. Sono arrivate 6 osservazioni da parte di privati, adesso farò una presentazione generale, ma sostanzialmente le andremo ad affrontare un po' tutte perché sono poche. Le prime due si possono raggruppare anche in un'unica categoria, che sono la correzione di errori materiali, da una parte l'individuazione nella tavola 10 del piano dei servizi di un ambito di autenticazione convenzionata numero 06, la seconda tratta invece due refusi contenuti nell'articolo 7 bis delle norme del piano dei servizi, quindi sono stati corretti questi refusi, in entrambi i casi ci sono state le correzioni degli atti del PGT, per cui si tratta di un sostanziale accoglimento. La terza osservazione pervenuta invece è da parte di un privato che sostanzialmente si oppone alla piantumazione nel suo lotto di quanto previsto dall'intesa. In questo caso la proposta è di rigettare, quindi di respingere l'osservazione, perché dalle verifiche effettuate con gli uffici la piantumazione non andrà a interessare l'orto e non andrà a precludere l'accesso all'area, per cui sostanzialmente decadono quelle che sono le motivazioni richieste dall'osservante. La quarta osservazione interessa anche questa un ambito dell'intesa con la provincia. In questo caso viene chiesto che non venga recepito, non venga recepita l'intesa o in subordine di stralciare l'area di sua proprietà dall'intesa. In questo caso c'è da fare una premessa perché l'intesa ha subito una variante negli ultimi mesi, perché è stata trasmessa al Comune il 29 di marzo. Questa variante ha portato alla modifica di due aspetti contenuti nell'intesa. Uno era l'individuazione delle aree che verranno imboschite e un altro delle piste ciclopedonali. Se può servire, magari si può proiettare la piattina che magari rende un po' più agevole. Ecco, a sinistra abbiamo quella che era l'intesa pubblicata sul BURL, a destra quella che è la variante dell'intesa. Sostanzialmente sono due le modifiche, come dicevo un attimo fa: le aree di nuovo imboschimento indicate in giallo a sinistra vengono spostate e vengono localizzate nelle aree indicate in azzurro nella seconda. Con la variante si dà continuità con quelle che sono le previsioni dell'imboschimento del previsto PL Euronics e viene aumentata l'area che andrà a a nuovo investimento, per cui si passa da 3.300 e si sfiorano i 4.000 metri quadri, per cui ci sarà un aumento delle aree investite. Il secondo aspetto che ha subito una variante, come potete vedere, è la previsione della ciclabile che attraversa l'ambito da nord a sud. Prima aveva un profilo rettilineo andando a interessare la proprietà di un privato. Anche questo privato ha fatto osservazione e ci ha fatto presente che in questo modo si andava a interessare la sua area, ma c'era la possibilità di utilizzare un percorso campestre già esistente. In effetti l'ufficio tecnico ha verificato ed è così, per questo è stata proposta la modifica dell'intesa, così come è stata poi recepita. Vedete che non si tratta più di un attraversamento nord-sud rettilineo, ma subisce un piccolo flesso. Quindi sostanzialmente sono queste le due modifiche che sono state apportate all'intesa. Rispetto alle osservazioni, quindi rispetto a queste modifiche, l'osservazione numero 4 si propone l'accoglimento, perché sostanzialmente quello che viene richiesto è già stato recepito, con una piccola modifica, perché viene mantenuto un filare al lato del mappale, quindi per garantire la continuità con le previsioni del PL Euronics. La quinta osservazione si tratta di un parziale accoglimento in quanto l'Istituto Sostentamento del Clero, proprietario di un lotto, chiede quale sarà la modalità di esplicitare la modalità di esproprio o di cessione bonaria dell'area e di individuare il soggetto, di sapere quale sarà il soggetto preposto alla piantumazione. Allora, per quanto riguarda la prima richiesta, quindi la modalità di esproprio e cessione bonaria, viene precisato che non ci sarà una cessione o un esproprio. La proprietà rimarrà in capo al privato, mentre per quanto riguarda il secondo punto sarà cura del comune andare a individuare sia le essenze e sia chi dovrà piantumarle e poi mantenerle. Per cui sostanzialmente si tratta di un parziale accoglimento dell'osservazione. L'ultima osservazione del privato, da parte dei privati, è la numero 6, è quella che ho citato un attimo fa, interessante l'intesa, e richiedeva sostanzialmente di rivedere l'andamento del percorso nord-sud attestandolo alla campestre esistente ed eliminare un tratto di pista ciclopedonale che interessava i tre mappali 325, 322 e 324, perché davano a un fondo cieco. Per quanto riguarda la prima parte è stata recepita, infatti è già stata modificata anche l'intesa. Per quanto riguarda invece la seconda parte non viene recepita, perché non c'è un fondo cieco, quindi così come è stato previsto la pista ciclopedonale riesce ad avere uno sbocco sulla viabilità pubblica, per cui non c'è nessun problema nel realizzare questa ciclabile. Quindi queste sono le 6 osservazioni pervenute da privati. Per quanto riguarda invece i pareri degli enti, ne sono arrivati 4, quindi sostanzialmente sono arrivati tutti i pareri degli enti interessati. Per quanto riguarda i primi 3, Regione Lombardia, ATS Brianza e ARPA Lombardia, sostanzialmente prendono atto di quelli che sono i contenuti della variante senza chiedere modifiche, quindi si tratta di una mera presa d'atto. Per quanto riguarda invece il parere della provincia di Monza e di Brianza, qua bisogna fare una piccola premessa. Come tutti i pareri, non si discute in questa sede su cosa si può accogliere o cosa no. Sono pareri di enti sovraordinati, per cui vengono sostanzialmente accolti. Tant'è che, come potete vedere, i primi due punti della provincia di Monza e Brianza sono prescrizioni, quindi non c'è possibilità di dire sì o no, si deve recepire quello che viene richiesto. E così è stato fatto, quindi il primo punto prescrive il recepimento dell'articolo 4 del protocollo d'intesa all'interno dell'impianto normativo del piano dei servizi, e così è stato fatto. Questo ha portato anche ovviamente alla modifica e all'inserimento dell'ambito IT all'interno della tavola 10 del piano dei servizi e della relazione di variante. Il secondo punto, se vi ricordate, era uno dei punti oggetto della variante, quello di andare a meglio definire gli ambiti agricoli strategici previsti dal PDGP della provincia. È una facoltà concessa, tant'è che hanno dato il nulla osta per tutte le modifiche, tranne una, quella che chiedeva lo stralcio del canale di Brianza. Anche se sembra strano, nel parere provincia Monza Brianza sostanzialmente dice: siccome il canale di Villoresi è utilizzato per fini agricoli, è lecito mantenerlo negli ambiti agricoli strategici. Per cui anche questa è una prescrizione, dobbiamo sostanzialmente tornare indietro rispetto a quella che era la nostra richiesta e reinserire tra gli ambiti agricoli strategici il canale di Villoresi. Sono state poi fatte altre quattro richieste, dove sostanzialmente in una chiedevano di meglio esplicitare quelle che erano le modifiche, le correzioni di errori materiali contenuti nella variante, quindi nella relazione è stato ampliato questo capitolo andando a localizzare e meglio spiegare quelle che sono state le modifiche. Ci sono stati due punti che interessavano la componente geologica, anche in questo caso sono stati recepiti. Il primo punto chiedeva la verifica non solo dell'invaso di laminazione del torrente Carbogera, così come è stato fatto, ma anche dell'invaso di laminazione del torrente Seveso, che benché insista tutto sul comune di Vareto, c'è una piccola porzione di un lotto che interessa il comune di Limbiate, per cui è stato verificato e in effetti ci ricade dentro. Non è un problema a livello di piano perché all'interno della componente geologica è stato recepito, all'interno del PGT invece si tratta di un'area già interessata dal piano dei servizi, per cui non, sostanzialmente non va a cambiare quelle che sono le previsioni del piano. L'ultimo punto invece è una delucidazione rispetto all'area servizi Greenland città satellite. Chiedeva sostanzialmente la provincia se la convenzione del 2009 è ancora vigente. Abbiamo precisato, come c'è scritto nella controduzione, che la convenzione è ormai superata da una nuova che era stata sottoscritta nel 2020, l'11 di febbraio, tra il parco, il comune e la proprietà. Quindi sostanzialmente questa è la sintesi delle osservazioni delle relative controduzioni. Se avete qualche domanda, ovviamente sono a disposizione.
Grazie, dottor Gai. Dichiaro aperta la discussione. Ricordo che sono presenti in sala anche oltre al dottor Gai, il dottor Giovine e il dottor Terlizzi, anche loro tecnici incaricati di questa variante. Non ci sono interventi? Mi elenca lei le osservazioni o lei architetto, in modo che le mettiamo in votazione?
Sì. Sì, buonasera a tutti. Come abbiamo fatto col PGT, procederò a questo punto alla lettura delle singole osservazioni e osservazione per osservazione poi saranno messe all'attenzione del voto del Consiglio Comunale. Allora, l'osservazione numero 1 al protocollo 2146 ha ad oggetto ex APC 08, ambito stralciato dalla precedente variante, ancora però presente quale refuso nella tavola 10 del piano dei servizi e ora da eliminare. La proposta è di accoglimento dell'osservazione. La motivazione è che dalle verifiche effettuate il refuso risulta essere già stato corretto Pertanto non vi sono modifiche da apportare alla cartografia della variante adottata da questo Consiglio.
Sì, specifichiamo anche il protocollo, Assessore, perché tu sei sempre preciso.
L'ho precisato all'inizio.
E allora non sono stato attento. Io.
2146.
Passiamo alla votazione della prima osservazione. Per alzata di mano, chi è favorevole?
All'accoglimento.
Assessore, punto numero 2.
Il punto numero 2 riguarda la nota protocollo 2286. L'oggetto dell'osservazione sono disposizioni attuative, piano dei servizi, errore materiale riguardante i richiami contenuti nell'articolo 7 bis, commi 2 e 3, e riportanti gli articoli 6 e 5 anziché 7 e 6 e gli articoli 6 e 6.4 anziché 7 e 7.4. La proposta che viene fatta al Consiglio Comunale questa sera è di accoglimento dell'osservazione. Le motivazioni a supporto della richiesta di accoglimento è che, riconoscendo le motivazioni dell'osservante e configurandosi come mero errore materiale, si propone l'accoglimento.
Grazie Assessore. Sempre per alzate di mano, chi è favorevole? All'accoglimento. All'unanimità, grazie. Punto numero 3.
Il punto numero 3 si riferisce al protocollo 2283. L'oggetto dell'osservazione è l'opposizione alla piantumazione in quanto pregiudica l'accesso alla proprietà di area ora destinata ad orto. La proposta che viene fatta al Consiglio Comunale è di respingere questa osservazione con le seguenti motivazioni. A seguito delle verifiche effettuate di concerto con l'ufficio tecnico, si sottolinea che la previsione di piantumazione non andrà a interferire con la recinzione del lotto e non precluderà l'accesso dell'area, preservando quindi gli orti esistenti. Oltremodo si evidenzia che è stato previsto un apposito capitolo di bilancio per la costituente servitù. Si propone pertanto, come vi anticipavo in premessa, il respingimento dell'osservazione da parte del Consiglio.
Grazie Assessore. Per alzate di mano, chi è favorevole al respingimento? All'unanimità. Punto numero 4.
Riguarda il protocollo 2418. L'oggetto dell'osservazione è il non recepimento dell'intesa istituzionale o in subordine di stralciare l'area di proprietà. Scusate, ma mi si appannano gli occhiali, per cui ogni tanto l'incerto. L'area di proprietà dall'intesa di cui sopra, in quanto in detta area è presente un'attività agricola. Per questa osservazione si propone al Consiglio Comunale l'accoglimento, in quanto, riconoscendo le motivazioni dell'osservante e in funzione dell'accoglimento della proposta di modifica del protocollo di intesa istituzionale sottoscritta ai sensi dell'articolo 5 dello stesso, nota provincia Monte Brianza 2246 del 24 febbraio 2021, trasmessa dalla provincia di Monte Brianza con protocollo numero 12331 del 29 febbraio 2021, si precisa che le modifiche richieste sono già state recepite all'interno del protocollo d'intesa. In particolare sono state individuate due nuove aree di imboscamento in sostituzione dell'unica area di 3.320 metri quadri circa individuata in allegato 4 del protocollo d'intesa sottoscritto, in quanto la richiesta era finalizzata a mantenere attiva un'attività agricola presente sul territorio e sull'area in luogo dell'imboschimento. Si propone di prevedere la realizzazione di filare alberate lungo il lato est. Inoltre, le nuove aree individuate garantiscono un imboschimento per circa 3.895 metri quadri, quindi superiore a quanto previsto dal protocollo sottoscritto. Non ultimo, una delle due aree individuate possiede le caratteristiche minime per il riconoscimento di bosco ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 31/2008. Infine, entrambe le aree individuate sono localizzate in adiacenza a percorsi ciclopedonali esistenti o di progetto e lungo tali percorsi è prevista la realizzazione di filari alberati. Per tutte queste motivazioni appena poste, si propone al Consiglio Comunale di accogliere l'osservazione.
Grazie Assessore. Chi è favorevole al punto numero 4, all'osservazione? Punto numero 5.
Siamo al protocollo 2883 con un'osservazione che come oggetto per l'area di proprietà interessata dalla piantumazione di filare alberato viene richiesto che sia definita la modalità di esproprio o cessione bonaria e il soggetto proposto alla piantumazione individuato non individuato dall'istituto sostentamento del clero. L'offerta viene parzialmente accolta come proposta dell'amministrazione, in quanto riconoscendo le motivazioni delle osservazioni si precisa che nell'intesa non emerge la necessità di procedere con esproprio cessione bonaria. Oltremodo si evidenzia che è stato previsto un apposito capitolo di bilancio per la conseguente servitù. Quanto alla manutenzione, ai sensi dell'articolo 5 dell'intesa, si sottolinea che le essenze saranno poi messe a dimora e manutenzione da soggetto individuato dal Comune, sollevando quindi l'osservante da qualsiasi onere manutentivo. Per queste motivazioni si propone un accoglimento parziale.
Per alzata di mano, chi è favorevole? Ultimo punto, numero 6, Assessore.
L'ultimo punto è il numero 6, protocollo 2884, riguarda la pista ciclopedonale, dove viene chiesto di seguire l'andamento nord-sud di un percorso capestre già esistente e l'eliminazione del tratto di pista ciclopedonale in progetto sul mappari 325, 322, 324 in quanto a fondo cieco. Anche per questa osservazione, così come la terra precedente, si propone al Consiglio Comunale un accoglimento parziale. Circa il primo punto, riconoscendo le motivazioni dell'osservante ed in funzione dell'accoglimento della proposta di modifica del protocollo di intesa istituzionale sottoscritti ai sensi dell'articolo 5 dello stesso, noto provincia Monte Brianza 8246 del 24 febbraio 2021, trasmessa dalla provincia di Monte Brianza con protocollo 12331 del 29 marzo 2021, si precisa che le modifiche richieste sono già state recepite all'interno del protocollo d'intesa. In particolare è previsto un diverso andamento del percorso ciclopedonale asse nord-sud, individuato in allegato 4 del protocollo d'intesa sottoscritto, in quanto il nuovo andamento del percorso ciclopedonale ricalca un sentiero esistente, si garantisce i collegamenti sia con i percorsi esistenti sia con quelli di progetto. Circa il secondo punto, soppressione del tratto ciclopedonale posto in prossimità del confine lato est, mappari 325, 322, 324, si evidenzia che la realizzazione della stessa non andrà a interessare i box esistenti, ma sfocerà sulla via Sassari immediatamente prima degli stessi. Per queste motivazioni ribadisco la proposta di parziale accoglimento dell'osservazione.
Sempre per alzata di mano, chi è favorevole? Grazie Assessore, adesso passiamo a ai quattro pareri, sempre da votare cada uno. Quindi parere barra A, assessore, come lo chiami?
Sì, il parere li definiamo A, B, C e D, però poi per il punto D dovremo procedere a votazioni distinte, perché è un parere particolarmente articolato che richiede la votazione per sei tematiche differenti. Come premetteva l'architetto, questi pareri di fatto sono pressoché da accogliere, infatti la proposta sarà di accoglimento per tutti. Il primo riguarda il protocollo 63435 Regione Lombardia. L'oggetto del parere è la vasca di laminazione. Non viene espresso parere in quanto la variante non interessa il documento di piano del PGT. La proposta è quella di accoglimento. Si prende atto del parere di Regione Lombardia che non comporta modifiche alla variante adottata.
Votiamo per alzate di mano. Chi è favorevole? Grazie. Punto B, assessore?
Il punto B è il protocollo 2038 dell'ATS Brianza. L'oggetto del parere è la scheda APC15. Prende atto dei contenuti della variante e rimanda alla variante generale del PGT, contenuti espressi nella nota precedente del 24 novembre 2020, protocollo ATS numero 80160. Anche in questo caso la proposta è di accoglimento, si prende atto del parere di ATS Brianza che non comporta modifiche alla variante adottata.
Votiamo, chi è favorevole? Punto C.
Protocollo 3201 di ARPA Lombardia comunica che non vi sono osservazioni in merito alla variante, quindi si propone l'accoglimento con la motivazione evidente di presa d'atto da parte di ARPA, del parere di ARPA Lombardia che non comporta modifiche alla variante adottata dal Consiglio.
Votiamo, chi è favorevole? Finiamo col punto D, chiamerei primo parere, assessore?
No, io chiamerei il punto D, il protocollo 8240 della provincia di Monza e Brianza. E poi il sub 1 andrei ad analizzare
primo parere.
L'oggetto dove si prescrive di recepire negli elaborati di PGT i contenuti di pianificazione di cui all'articolo 4 del protocollo d'intesa sottoscritti ai sensi dell'articolo 34 del PTCP, con opportuna individuazione cartografica delle aree interessate e definizione della relativa disciplina all'interno delle disposizioni attuative del PGT secondo quanto indicato al paragrafo 3.3.1. La proposta è di accoglimento.
Votiamo il punto D.
Così darò anche le motivazioni, così rimangono come per le altre osservazioni. In recepimento alla richiesta verrà integrato l'impianto normativo del piano dei servizi, andando ad inserire il titolo quinto, protocollo d'intesa istituzionale, articolo 18, disposizioni relative al protocollo d'intesa istituzionale tra i comuni rinviati alla provincia di Monza e Brianza, Burla, numero 20 del 15 maggio 2019. Verrà altresì inserito il perimetro dell'ambito assoggettato al protocollo di intesa istituzionale nella tavola 10 del piano dei servizi, relativamente alla disciplina delle aree di interesse pubblico e o generale. Infine verrà integrato anche il capitolo 1 della relazione di variante, inserendo la modifica apportata.
Punto D. Sub 1, assessore?
Sì.
Votiamo, chi è favorevole? Unanimità, grazie. Passiamo al sub 2.
Punto D, sub 2. L'oggetto del parere è l'eliminazione degli elaborati di varianti. La proposta di stralcio da AS delle aree del canale Villoresi secondo quanto indicato al paragrafo 334, ovviamente se si tengono gli ambiti o vincoli strategici. La proposta è quella di accoglimento, la motivazione è il recepimento della richiesta, verrà reinserito il Calare di Loresi tra gli ambiti agricoli strategici della provincia di Monte Brianza.
Votiamo sul 2, favorevoli? Punto D, sub 3, prego assessore.
Il sub 3 risulta altresì necessario modificare la relazione di variante ai fini di una compiuta illustrazione delle modifiche introdotte dalla variante secondo quanto indicato al paragrafo 3.1.1. Anche in questo caso la proposta è di accoglimento. In recepimento alla richiesta, al fine di rendere maggiormente esaustiva la presentazione delle modifiche apportate dalla variante, verrà integrato il capitolo 3 della relazione di variante con l'inserimento della descrizione della modifica e l'inquadramento della stessa sul territorio comunale.
Votiamo sul 3, favorevole?
Punto D, sul 4. La richiesta ha oggetto allineare la definizione, cioè la richiesta, il parere ha oggetto la richiesta di allineamento della definizione della fattibilità geologica dell'area interessata dalla vasca di laminazione del torrente Garbogera e verificata l'effettiva ricaduta del perimetro sull'invaso del torrente Seveso sul territorio comunale secondo quanto indicato al paragrafo 3.5. La proposta di accoglimento, pertanto in recepimento della richiesta sono state apportate alle tavole di riferimento le modifiche e gli aggiornamenti riferiti all'area interessata dalla vasca di laminazione del torrente Garbogera e la verifica di incidenza della vasca di laminazione del torrente Seveso.
Votiamo il sub 4, favorevoli?
Punto D, sub 5. L'oggetto del parere è aggiornare lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del PCT in coerenza al quadro normativo di riferimento e a quanto specificatamente illustrato al paragrafo 3.5, con particolare attenzione a quanto non passibile di rinvio alla prima variante utile. La proposta è di accoglimento e in recepimento della richiesta è stato aggiornato lo studio sulla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT in accordo con quanto necessario e inderogabile.
Votiamo sul 5, favorevoli? Sul 6?
Last but not least, punto D, sub 6, in merito al consumo di suolo. Posto che la modifica in esame riguardano aree disciplinate dal piano delle regole e dal piano dei servizi, si ritiene necessario esplicitare, con particolare riguardo a quella dei servizi di Green Città Satellite, per le quali non sono esplicitati i contenuti della Convenzione del 2009, cui rimanda la disciplina di cui l'articolo 7 delle disposizioni attuative vigenti, se tale riferimento sia ancora valido o sia no. In ipotesi modifiche. La proposta è quella di accoglimento. La convenzione del 2009 citata è stata superata da una nuova convenzione sottoscritta dal Parco delle Grovane, Comune e proprietà dell'area in data 11 febbraio 2020, a cui si rimanda interamente.
Grazie assessore. Votiamo il sub 6. Chi è favorevole? Grazie, consiglieri. Io apro lo stesso la discussione per l'approvazione finale di questa variante, perché ricordo il punto va interamente votato un'altra volta. Quindi se non ci sono interventi, ok. Quindi pongo in votazione il punto numero 3 per alzata di mano. Chi è favorevole? Vede bene? No. Ok, basta, sono meno due. 17. Giù le mani? Contrari? 2 astenute. Quindi con 17 voti a favore, 2 contrari, viene approvato il punto numero 3. Ringrazio il dottor Grai, architetto Clemente, assessore Vestrone, il dottor Giovine e il dottor Terlizzi. Architetto, rimane lei per il punto numero 4. Ah, ok. Quindi passiamo al punto numero 4. Accorpamento al demanio comunale di area verde pubblico, parcheggi e sede stradale, legge 448 del 98, articolo 31,21. Acquisizione della proprietà per un giocappione amministrativa. Dottor Clementi, a lei.
Grazie. Se accende le immagini. Con la delibera che si va a proporre, come già successo per l'anno scorso, quando troviamo delle incongruenze cerchiamo di andare a sistemarle con l'istituto dell'articolo 31 del comma 21 della legge 448 del 98, dove si può accorpare delle aree al patrimonio comunale. Queste aree le vediamo nello specifico, sono per esempio l'area verde di Piazza della Repubblica, che si vede lì, e era una particella al numero 912 in cessione in una pratica edilizia con il Consiglio Comunale del 56 del 1999 addirittura, ma che formalmente non è mai passata al nel come terreno comunale, e quindi con questa delibera si accorpa al demanio comunale questa particella. Poi abbiamo verificato anche un'altra area di una concessione edilizia dell'87 di via 25 Aprile, se scorriamo la seconda immagine. Ecco, questo piccolo parcheggio risultava ancora non ceduto al comune, quindi con questa delibera lo accorpiamo anch'esso al demanio comunale. Poi abbiamo un'altra area risalente a un'altra concessione del 1982, che è un'area a parcheggio in via Posterna, che si vede in questa foto, anch'essa mai passata al demanio comunale. E l'ultima area, che trattasi addirittura di viabilità, quindi un tratto di via Bozzi che va da via Tolstoi a via Marconi, la particella 358, anche questo a seguito di un'edificazione del 1971, mai passata al demanio comunale.
Grazie architetto. Dichiaro aperta la discussione. Chiesto la parola al consigliere Lodola, prego.
Sì, grazie Presidente, ma c'è molto da aggiungere alle tette, forse due domande e un po' di chiarimento. I parcheggi, quei tre in via 25 Aprile, la proprietà era la medesima di quei due che prima erano parcheggi a loro volta? Io mi ricordo che durante l'amministrazione nostra a un certo punto il proprietario richiese quei due parcheggi per poi allargarlo, farci la siepe e rendere abitabile, penso, uno di un seminterrato in quella zona. Gli altri tre invece sono all'interno di un campione del comune, e la proprietà è diversa o la medesima? Cioè me lo può dire anche in un altro momento, non è un problema.
Aspetta, no, ma non si sente, lui è acceso lui.
Sì. Dopo il capo mi ha detto sì. Dico io al microfono. Invece la via Bozzi in quel tratto così lungo, ma attualmente quindi di chi è la proprietà?
Niente, posso farlo? Ok. Prima architetto?
Allora, la proprietà di via Bozzi era di un'edificazione del 1971. Adesso a dirle precisamente il nome della proprietà non glielo so dire, però era un'edificazione a scomputo di quell'edificazione del 1971, doveva essere ceduto quel tratto di strada lì, ed era identificato addirittura come una particella, quindi il frazionamento era stato fatto, poi non si era concretizzato la cessione.
Grazie architetto. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione del punto numero 4. Ok, dichiaro. Prego, assessore Mestroni.
No, volevo rubare 2 minuti al Consiglio Comunale, perché non vorrei che questa delibera risultasse banalizzata politicamente, perché ritengo che così non sia. Se avete sentito la relazione dell'architetto, siamo andati a trasferire al Comune di Limbiate delle aree che a seguito di accordi, convenzioni e tutto quelli che erano gli strumenti urbanistici di allora competevano al Comune di Limbiate, ma che per 6.000 motivi che non sto ad analizzare e che non mi interessano, questi trasferimenti non saremo mai chiusi. Parliamo del 1971, quindi, ahimè, tanti tanti anni fa. Quindi secondo me va riconosciuta l'importanza di questa delibera, perché laddove si va a aumentare il patrimonio comunale ovviamente è sempre una delibera positiva, ma secondo me all'interno di questo trasferimento di aree c'è proprio quella equità del rispetto delle regole del gioco pattuite e mai rispettate nel corso degli anni. Ecco, ci tenevo perché c'è comunque un lavoro dei tecnici e quant'altro, e quindi non volevo che passasse come una mera cessione burocratica di aree, ma proprio come desiderio di risolvere questioni annose e che finalmente si concludono.
Grazie assessore, passiamo alla votazione del punto numero 4. Chi è favorevole? Sempre per alzata di mano. All'unanimità. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 5. Legge regionale numero 18 del 26 novembre 2019, recupero piani terra, individuazione ambiti di esclusione. Sempre architetto Clementi, prego.
Okay. Con questa delibera, ai sensi dell'articolo della legge regionale 18 del 2019, che impone di indicare ai comuni di individuare in quali ambiti del territorio non si possa applicare il recupero dei piani terra ai fini residenziali. Bisogna fare una precisazione su questa delibera. Già nel PGT vigente, nel piano delle regole, all'articolo 19 si vieta già il recupero dei piani terra prospicienti gli spazi pubblici come trasformazione da commercio a residenza. Inoltre, anche nel piano, sempre nel piano delle regole del PGT vigente, all'articolo 30 allo stesso modo si vieta il recupero ai fini residenziali degli immobili con destinazione industriale artigianale. Appunto per questo si propone di individuare, come indicato dalla legge regionale, di vietare il recupero anche allo scopo e come intendimento che ha lo stesso PGT, cioè quello di andare a rivitalizzare i nuclei di antica formazione, si appunto indica di andare a vietare il recupero dei piani terra ai fini residenziali laddove ci siano già delle destinazioni a commercio nei nuclei di antica formazione. Questo deve esplicitare solo per quanto riguarda i nuclei di antica formazione. Allo stesso modo, con questa delibera si andrà a vietare il recupero ai fini residenziali delle aree a destinazione industriale. Fatto salvo, come anche già individuato dal PGT, la possibilità e quindi l'esclusione della sola realizzazione dell'immobile adibito a custode per quanto riguarda gli ambiti di interesse industriale.
Grazie architetto. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi. Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione. Lo fa apposta, non li gioca. Gioca, finta di giocare. Consigliere Lodola, prego.
Sì, perché. Ma allora, come giustamente ha fatto chi, la parte politica che è intervenuta prima di me, anch'io voglio riempire di significato le nostre votazioni di questa sera, no? Quindi non ridurre semplicemente a un elenco in continuità, tra l'altro anche veloce per fortuna, con un bagno di alzata di mano, no? E il motivo per cui tutti noi abbiamo votato sì a tutte queste, alla variante prima di tutto, ma anche a tutte le osservazioni e le controsoluzioni da parte degli uffici dell'amministrazione, nonché a questi ultimi due deliberi, perché naturalmente reputiamo che tutto si sia svolto in continuità col PGT e la conseguente variante che fu predisposta, preparata, discussa e adottata dalla nostra amministrazione. Di conseguenza è questa la motivazione che ci ha portato a votare in maniera così veloce e anche rapida a tutti i punti e le osservazioni che erano all'ordine del giorno di questa sera. Grazie.
Grazie a lei. Tanto l'ho dichiarata chiusa prima la discussione, quindi figuriamoci. Ho degli ospiti, Luca, che stanno aspettando di... Ok, niente. Gli risponde Patrocchi, grazie assessore. Votiamo il punto numero 5 per alzata di mano. Chi è favorevole? Unanimità. Grazie consiglieri. Grazie architetto Clementi. State ancora litigando con la consola. No, ma adesso gli ospiti che devo far intervenire. No, bene, facciamo... No, no. Passiamo al punto numero 6, revisione del modulo gestorio di BEA Gestioni e nuovo assetto societario. Dovrebbe essere presente il presidente, dottoressa Mazzucconi. Dottoressa Mazzucconi, presidente di BEA. Sì. idea, ricordo che dovrebbero esserci in aula anche il direttore, il dottor Cambiaghi, e l'amministratore unico, Yuri Caturelli, quindi no, va bene, importante che sia in aula. Presidente Mazzucconi, quando è pronta? Ok, mi fai vedere come è. A lei la parola, prego.
Grazie, buonasera a tutti. La delibera che viene assunta questa sera riguarda la modifica del modulo gestorio di BEA Gestioni. Attualmente il gruppo BEA è composto da una società, BEA SPA, che è la patrimoniale. BEA SPA possiede una partecipata, che è BEA Gestioni, con la quale gestisce una serie di servizi. In particolare, per quanto riguarda l'Inviate, è la società che sta realizzando il teleriscaldamento e che gestirà il teleriscaldamento. BEA Gestioni attualmente è una società che, in virtù di una vecchia normativa ormai superata, è una società mista dove il 90% è detenuto da BEA SPA e il 10% da un socio privato. In realtà, in questi anni, la normativa è cambiata, per cui attualmente, perché un comune possa affidare il servizio a una propria società, è necessario che questa società sia o totalmente pubblica, secondo il modello di gestione in-house, che è quello che andrò ad illustrare tra poco, oppure una società cosiddetta mista conforme, dove però il socio privato possegga almeno il 30% delle quote e non il 10% come attualmente accade per le gestioni. Poi ci sono gli altri casi, che sono quelli della quotata in borsa, oppure un'amministrazione potrebbe anche fare una gara per i propri servizi, però stasera ovviamente non stiamo discutendo di questo, perché il Comune di Limpiate alcuni servizi li ha già affidati appunto attraverso una gara doppio oggetto ad altra società. Allora, ci troviamo quindi nella necessità di adeguarci alla normativa vigente. La normativa vigente è la cosiddetta legge Madia. In realtà noi arriviamo a questa delibera dopo molti anni in cui i soci, pur avendo deliberato a suo tempo una gara a doppio oggetto perché non c'erano altre possibilità, hanno continuamente chiesto al Presidente, cioè a me, e al Consiglio di Amministrazione, cioè ci sono una serie di atti assembleari che lo prevedono, hanno continuamente chiesto di verificare se fosse possibile passare al modello in-house, perché il modello in-house assicura una maggiore vicinanza della propria società ai comuni e assicura ai comuni un maggior controllo e un rapporto diretto con la società stessa. Per cui, siccome però ormai non si poteva procrastinare ulteriormente, il 15 dicembre si è svolta un'assemblea dove sostanzialmente io ho presentato questa questione ai soci, ovviamente era già un po' di tempo che discutevamo sul dettaglio, e io ho detto: prima di dare il via alla gara doppio oggetto che avevamo predisposto e che è presso la CUC, potremmo fare ancora un tentativo per verificare se è possibile arrivare a questa gestione in-house. Per questo motivo i soci in quell'occasione deliberarono all'unanimità di procedere per fare questa verifica, che consisteva nel tentativo di individuare un partner che doveva essere interamente pubblico, che ci consentisse di realizzare il modello in-house. Noi abbiamo fatto una ricerca, diciamo così, di mercato, cioè abbiamo mandato una lettera per una manifestazione di interesse, abbiamo pubblicato un bando, scusate, per la manifestazione di interesse. Hanno risposto 5 società. Una, che è una società nostra, abbiamo dovuto eliminarla da questo bando perché si tratta di Brianza Acque, però siccome con Brianza Acque abbiamo già intrattenuto una serie di altri rapporti, poi diciamo che questa richiesta di Brianza Acque darà motivo per fare altre operazioni. Si sono presentate quattro società che hanno detto: noi siamo interessati a farvi da partner. Allora l'assemblea ha deliberato di dar luogo a una valutazione delle quattro società e così abbiamo bandito una sorta di gara con una lettera di invito, perché il dato interessante della procedura che noi abbiamo intrapreso è che abbiamo fatto una procedura ad evidenza pubblica. Di queste quattro società, tre non si sono presentate, hanno poi ritenuto di non presentare offerta. Ha presentato offerta questa società, che è la Servizi Comunali. La Servizi Comunali è una società interamente pubblica, serve in questo momento 108 comuni, non è molto più grande di noi però, perché serve 108 comuni molto piccoli, per cui il comune di Limbiate rispetto a questi comuni è n volte, cioè ci sono comuni anche di 200-300 abitanti fra questi 108 comuni, quindi perché si tratta di una società, tra l'altro, che ha sede in Limbiate, che serve anche comuni, diciamo, della montagna bergamasca. La Servizi Comunali ha la sua sede operativa proprio a Limbiate, perché ha la sede operativa qui, perché in realtà, siccome ha uno dei requisiti previsti dal bando, è una società che fa il servizio anche in comuni della provincia di Milano o della provincia di Monza, era richiesto. Comuni della provincia di Milano dove questa società fa servizio sono i comuni di Solaro, di Senago e di Baranzate. Quindi è una società, allora in particolare per Solaro, che è un socio di Bea Spa, si verifica la situazione che Solaro è socio già da molti anni sia della Servizi Comunali sia di Bea Spa. Cosa ci consentirà questo rapporto? Allora, l'in-house non è banalmente solo l'incontro di società pubbliche, ma l'in-house è un modello per cui l'80% del fatturato dell'azienda deve essere rivolto ai soci. Il 20% lo si può fare sul mercato. E voi direte, ma perché Bea Gestioni deve fare questa operazione? Perché in questo momento Bea Gestioni, che di fatto gestisce l'impianto di termovalorizzazione e il teleriscaldamento, oltre alla produzione di energia elettrica con un piccolo campo fotovoltaico e sempre comunque con l'impianto principale di termovalorizzazione, in realtà svolge un fatturato per i propri soci attorno al 42-45%, con difficoltà si arriva verso il 50%. Questo perché? Perché ovviamente l'impianto a suo tempo era stato previsto di una certa dimensione rispetto ai soci, perché diciamo con il risultato economico della parte non rivolta ai soci si potevano mantenere calmierate, e calmierate parecchio, le tariffe che i soci pagavano per lo smaltimento dei rifiuti. Cioè chi l'ha inventato negli anni 70 ha detto: fa niente se c'è un po' più di spazio, perché noi questo spazio lo vendiamo sul mercato e quello che ricaviamo ci consente di far pagare poco ai nostri soci e ai cittadini che abitano nei comuni soci, perché i nostri soci sono 11 comuni tra cui Limbiate e la provincia di Monza e Brianza. Quindi questa operazione ci consente invece di arrivare al famoso 80-20 di fatturato. In realtà ci arriviamo con un'operazione che i tecnici del diritto chiamano in-house orizzontale, cioè che cosa accadrà? La Servizi Comunali ci porterà dei rifiuti da smaltire e noi potremo, se lo vogliamo, conferire delle raccolte. Perché? Voi direte, ma perché dobbiamo prendere i rifiuti da un socio? E proprio per questo motivo che la legge fa obbligo di arrivare all'80% di servizio reso ai soci. Quindi noi ci prendiamo un socio a cui possiamo rendere quel pezzo di servizio che ci manca. In realtà è molto semplice, perché noi di fatto ci rivolgiamo già a numerosi comuni. Mi pare che sono circa 67-68 i comuni a cui nel 2020 Bea Gestioni ha fatto il servizio. Però questi comuni non sono nostri soci, sono comuni dove noi abbiamo vinto le gare. Se un comune fa la gara, noi vinciamo la gara. In questo modo invece noi non parteciperemo più alle gare e questa società, di cui diventiamo soci se arriviamo in fondo a questa procedura, questa società sarà un socio che ci conferisce dei rifiuti che sono dei rifiuti comunali, poi appunto, come vi dicevo, dei rifiuti comunali anche abbastanza vicino a noi, perché vi ho detto questi comuni. Come avverrà l'operazione? Noi abbiamo fatto questa gara e abbiamo detto: vogliamo sapere A, se tu sei in grado di darci l'80-20, il nostro fatturato è questo, dimmi se mi dai il fatturato in differenza, cioè che mi fa aumentare. Poi abbiamo detto: vogliamo capire se sai fare le raccolte, perché l'assemblea aveva detto: vogliamo capire anche se questi sanno fare le raccolte. E poi abbiamo detto: ma noi non vogliamo solo venderti il 10% delle nostre quote, vogliamo anche comprare il tuo 10%. Ecco perché parlavo di in-house orizzontale. Quindi questa operazione consentirà a noi di comprare il 10% della società partecipata da servizi comunali, la società operativa. Loro compreranno il 10% della nostra società operativa. Questo ha un valore minimo, perché lo facciamo su azioni che non hanno, che non danno diritto alla divisione degli utili. Cioè la normativa vigente consente questa cosa, noi l'abbiamo già con il socio privato che abbiamo adesso, quindi diciamo sono operazioni che valgono poco più di 12.000 euro sia in acquisto sia in vendita. Poi dobbiamo fare un'altra cosa, dobbiamo acquistare le azioni che detiene il socio privato, perché vi ho detto, Bea Gestioni è fatta 90% pubblica e 10% privata, quindi a questo punto noi dobbiamo andare a riacquistare le azioni a suo tempo in capo al socio privato, che derivavano da una gara a doppio oggetto. Allora, per fare questo c'è bisogno di un'autorizzazione specifica. Tutti i valori previsti sono già quelli che sono previsti in una mitica gara, di cui sa qualcosa anche il vostro sindaco, per cui non si cambierà niente da questo punto di vista, salvo questa cessione di azioni. Questo darà diritto però a noi di rientrare in possesso attualmente della turbina del nostro impianto, perché la gara a suo tempo era stata montata in modo che la turbina fosse pagata a rate e solo alla fine di quell'altra gara diventava di proprietà nostra. Noi invece con questa operazione andiamo ad acquisire subito la turbina pagando le ultime rate che ci mancano, e questo però nel nostro patrimonio rappresenterà un aspetto importante, perché la turbina ha un valore di diversi milioni di euro, quindi facciamo anche un'operazione che alla fine ci consente la valorizzazione della... Allora, questa sera di fatto che cosa si va ad approvare? Il cambio del modello gestorio, cioè si passa da una mista a una società in-house, cioè una società che fa l'80% del fatturato per i propri soci. Dobbiamo approvare lo statuto, cioè non viene approvato qui, lo approverà il sindaco, ma voi date mandato al sindaco di votare lo statuto di Bea Gestioni quando faremo l'assemblea, l'acquisto del 10% della servizi comunali, l'acquisto di quel 10% che detiene Come, la vendita del 10% di Bea Gestioni. Tutto questo è previsto nella gara che abbiamo fatto, di cui si deve prendere atto. Poi ovviamente ci sono degli allegati, la bozza di contratto di compravendita delle azioni, la bozza dei patti parasociali, sono tutte bozze su cui però viene formulato con questa delibera un assenso di massima. Perché? Perché poi quando voi avrete deliberato non è finito il cammino. Quando avranno deliberato tutti i comuni si terrà un'assemblea dove i sindaci, i sindaci o gli assessori delegati, insomma chi riterrà il sindaco di mandare, dovranno fare l'approvazione finale. Quindi questa sera viene dato il mandato al sindaco o a chi il sindaco poi indicherà per procedere, e poi in questa votazione ci sarà un'assemblea con il notaio, come accade in queste circostanze. Qual è il servizio che affida il comune di Limbiate? Il servizio che affida è appunto il teleriscaldamento che noi stiamo andando a realizzare e che pensiamo con la prossima stagione termica di consegnare, quindi di consegnare perfettamente operativo. Quindi il comune di Limbiate è interessato per questo aspetto specifico, però evidentemente per potersi affidare il servizio deve con noi fare il cammino rispetto al modulo, al modello gestorio, al modulo gestorio, perché il comune di Limbiate è socio a tutti gli effetti di Beaspa e non è un piccolo socio, quindi questa cosa è importante. Quindi l'assetto finale del gruppo poi sarà Beaspa, sempre tutta pubblica, posseduta dagli 11 comuni e dalla provincia. Poi Bea Gestioni, posseduta per il 90% da Beaspa e per il 10% dalla Servizi Comunali. L'inverso sulla società operativa, sulla Servizi Comunali Gestioni, tanto per intenderci, dove loro avranno il 90% e noi il 10%. Queste partecipazioni incrociate consentiranno appunto di realizzare il modello in-house verticale, nel senso che i soci che stanno sopra ci conferiscono Bea Gestioni, e poi orizzontale tra Bea Gestioni e la Servizi Comunali Gestioni. Il dato nuovo sarà, lo vedrete, andiamo a costituire un consiglio nella Servizi Comunali che viene fatta, dove noi avremo credo un rappresentante, no, sicuramente un rappresentante. E poi il fatto nuovo che avviene è questo, cioè noi usciamo da un regime particolare che abbiamo e che è conforme alla legge, per entrare in un, come dire, in un modello che prevede il controllo diretto da parte degli enti locali. Quindi dovrà essere nominato un comitato, si dice, di controllo analogo, perché il controllo analogo è obbligatorio nel sistema in-house, cioè l'in-house significa un sistema che funziona come se noi fossimo un ufficio del comune di Limbiate, solo che non essendo il comune di Limbiate l'unico socio, ma avendone 11, bisogna che gli 11 soci si mettano d'accordo su come deve essere fatta la cabina di regia, ovviamente, non possiamo deciderlo noi. È più semplice se il comune di Milano è uno e ha una società, il comune di Milano non deve nominare il comitato, perché ha già gli uffici che possono fare quel controllo. Essendo noi in tanti, dobbiamo istituire questo comitato di controllo analogo, dove i comuni decideranno come deve essere formato l'organismo e quant'altro. Questa è la vera novità, ecco, rispetto un po' alla gestione che noi andremo a intraprendere. Dopodiché è chiaro che questo è un passaggio importante, perché è un passaggio che nel tempo i soci hanno richiesto più volte e che finalmente siamo in grado di realizzare. Ecco, questo è, io sono a disposizione ovviamente per chiarimenti, domande, eccetera.
Grazie Presidente Mazzucconi. Dichiaro aperta la discussione. Chiesto la parola il consigliere Richichi, Movimento 5 Stelle, prego.
Grazie Presidente. Allora, esattamente un anno fa, nell'aprile 2020, in piena pandemia, i vari consigli comunali si affrettavano a votare l'accordo tra AVEA e AEB. Anche questo consiglio comunale fu approvato, ovviamente senza i nostri voti, nonostante cercammo in modo di far capire ai presenti che quell'operazione c'erano delle cose che non quadravano, ed infatti ad un anno esatto il TAR ha annullato quell'operazione. Questa sera ci sembra di rivivere più o meno la stessa situazione. Siamo qui a votare una riorganizzazione che a nostro modesto parere contiene delle criticità. Tralasciando il pasticcio creato per i comuni di Mungiò e Nova, benché prontamente poi rettificato. Questa sera vogliamo mettere le mani avanti affinché rimanga tutto agli atti. Vorremmo esporre le seguenti osservazioni fatte dal segretario comunale di Muggio e che il Consiglio comunale ieri sera ha votato all'unanimità. L'articolo 34 del decreto legge 175/2012 stabilisce che la modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire nel rispetto della normativa vigente i seguenti obiettivi: conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea, efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali, efficienza ed economicità dell'erogazione dei servizi nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, qualità del servizio. L'articolo 5 del decreto del legislativo 175/2016 stabilisce che l'acquisizione di una nuova partecipata anche in diretta da parte delle amministrazioni pubbliche deve essere motivata analiticamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo appena citato, nonché il relativo atto deliberativo deve essere sottoposto a preventiva consultazione pubblica, modalità non rispettata da questo progetto. La preventiva necessaria iscrizione delle società affidatarie dei servizi ipotizzate nell'apposito elenco ANAC ai sensi e per gli effetti dell'articolo 192, scusatemi, sta andando in palla la vista, codice 1, codice appalti attualmente assente, non rende possibile qualsivoglia affidamento preventivo a detta iscrizione, pena responsabilità diretta degli enti affidanti. L'organizzazione in senso delle società coinvolte nel predetto progetto di riorganizzazione risultano strutturate sufficientemente a garantire agli enti soci di esercitare consiglio analogo e la mera previsione di un comitato per il controllo analogo in capo alla Bea Gestione S.p.A., tra l'altro costituito da soli 3 membri, di cui 2 rappresentanti dei soci del lato Bea S.p.A. Non può risultare sufficiente a garantire un effettivo controllo da parte dei soci pubblici, analogo appunto a quello che gli stessi esercitano sui propri servizi. Tralasciando la parte tecnica, la nostra impressione è che i sindaci subiscono decisioni prese altrove. Per capirlo, comunque, per capire chi ha ragione, dovremo solo aspettare gli sviluppi di questa ennesima gestione aziendale. Le nostre dimostranze quindi in questo caso non sono di tipo ambientale, che comunque rimane un tema a cui noi ci teniamo comunque sia, ma di tipo giuridico. Il TAR ha già annullato l'operazione AGA con BEA proprio per mancanza di gara d'appalto. Non rifacciamo lo stesso errore. Per i motivi elencati, il nostro parere sarà contrario. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Sì, la parola al dottor Cogliati, chiede di intervenire, prego.
No, vorrei precisare una cosa, la consultazione per il Comune di Limbiate c'è stata, è stato messo sul sito come prevede la norma, come abbiamo fatto di prassi anche per la farmacia comunale, un avviso dove sono stati pubblicati gli atti che il Consiglio si appresta ad approvare questa sera e dove sono stati invitati i cittadini a esprimere eventuali obiezioni e osservazioni. Non sono arrivate, l'avviso scadeva qualche giorno fa, non sono arrivate osservazioni, quindi abbiamo proceduto alla delibera come prevede la prassi.
Aspetti, presidente Mazzoni, prego.
Sì. Allora, per quanto riguarda la relazione dell'articolo 34, noi abbiamo allegato il facsimile di carattere generale a tutta la documentazione che è stata mandata ai comuni e abbiamo dato la disponibilità ai singoli comuni per costruire la relazione dell'articolo 34 specifica. Questa cosa è stata fatta anche con l'inviata regolarmente con gli uffici, per cui è vero che la legge prevede la relazione ex articolo 34, ma era tra gli allegati che noi abbiamo trasmesso e che sono stati studiati dal dottor Cambiaghi con gli uffici del Comune di Limbiate per la parte di, perché ogni comune ha una relazione con l'articolo 34 diversa, perché se uno affida le raccolte a un tipo di relazione, si affida gli smaltimenti a un altro tipo di relazione, si affida il teleriscaldamento a un altro tipo di relazione, si affida tutti e tre i servizi a un altro tipo di relazione ancora. Quindi noi cosa abbiamo fatto? La parte giuridico formale uguale per tutti, l'abbiamo mandata a tutti uguale, di per sé non spettava la società perché è una relazione tipicamente comunale, ma noi siamo venuti incontro proprio con questo aiuto. E poi, come io ho specificato più volte nelle lettere che ho mandato alle amministrazioni comunali, il dottor Cambiaghi era a disposizione per costruire per ciascuna amministrazione il percorso, cosa che è stato regolarmente fatto. Quindi non è che... Poi sulla questione sempre dell'articolo 5, certo, la nuova partecipata deve essere motivata e noi in tutta la documentazione che abbiamo mandato, che ha studiato per noi l'avvocato Robaldo, abbiamo previsto tutta la motivazione relativa. Adesso io ho cercato di illustrare anche vista l'ora, diciamo, i punti essenziali della delibera di stasera, ma se vogliamo intrattenerci su tutti gli allegati e la documentazione specifica, signora, le assicuro che ci abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo lavorato con serietà e rigore. Cioè io accetto che una persona mi dica io non sono d'accordo politicamente, ma noi abbiamo fatto un percorso assolutamente rigoroso. Sulla consultazione pubblica aspettava i singoli enti e io anche qui almeno un paio di lettere di trasmissione e poi nella bozza di delibera c'è scritto chiaramente dopo l'avvenuta pubblicazione, però non posso fare io la pubblicazione la fanno le amministrazioni che vanno ad approvare, come dice il dottor Cogliati, il comune di Limbiate ha fatto una regolare comunicazione. Per quanto riguarda l'ANAC, ma questa è una procedura soggetta all'ANAC, adesso io alla dottoressa segretaria di Mugioro ho spiegato più volte e ha risposto anche l'avvocato. Quando la delibera dell'assemblea sarà presa, è obbligo di legge che noi mandiamo tutto all'ANAC per chiedere l'iscrizione a questo benedetto albo. Questa è una cosa che sappiamo, è una cosa di cui anche qui si dà atto, nella premessa della delibera si dà ampiamente atto, quindi sicuramente ci sarà la trasmissione all'ANAC. La legge dice: tu puoi affidare i servizi prima di avere la risposta dell'ANAC, se li affidi prima è a tuo rischio, ma non è che sia che la legge non lo prevede, perché la legge prevede una discrasia tra il momento in cui si costituisce la società in house e il momento in cui l'ANAC darà la risposta, perché io non posso chiedere un parere preventivo all'ANAC, devo chiederlo quando ho la società. Se la società già funziona per una serie di affidamenti, quel lasso di tempo lì è scoperto, ma su cosa è scoperto? È scoperto se per caso l'ANAC dice non ha i requisiti per fare l'in house, non è che mi dà un altro giudizio di merito, mi dice voglio verificare se hai i requisiti in house, ce li hai? Benissimo, è coperto tutto il periodo. Cioè l'ANAC qui non fa la verifica del mondo, fa la verifica che ci siano i requisiti dell'in house, è previsto dalla procedura. Noi abbiamo previsto che appena sarà approvata la delibera verrà mandata all'ANAC e credo non solo all'ANAC ma anche a tutta una serie di altri organismi sovraordinati che la legge prevede. Per cui lei ha detto delle cose sicuramente giuste, ma che sono la procedura di legge e che noi stiamo tranquillamente realizzando. Senta, sul controllo analogo io non so cosa dire, alla fine noi abbiamo 11 soci, allora o diciamo che l'assemblea è costituita come comitato di controllo analogo, ma questo non si può perché tendenzialmente in TAR dicono che no, perché allora bisogna prevedere tutta una serie di regolamenti specifici perché le maggioranze, le minoranze, ma io mi chiedo, allora, guardi, io sul controllo analogo ho una posizione personale un pochino diversa, però se il tema è 11 soci più il 12esimo che andiamo a acquisire, cioè come faccio a fare il comitato di controllo analogo? A parte che ciascun comune ha sempre il diritto di veto su quello che riguarda i propri affidamenti, perché noi ci mettiamo in un percorso che non è un percorso dove uno si alza al mattino e fa quello che vuole. Io credo al modello pubblico e sono contenta che stiamo andando verso il modello pubblico. Il modello pubblico è un modello di assoluto controllo da parte degli enti locali e da parte dei cittadini. Questa cosa, guardi, non c'è in altre pur legittime scelte. Perché se lei mi parla di una potata in borsa, siccome ha fatto l'esempio di una potata in borsa, il controllo della potata in borsa non esiste, ma non perché sono brutti e cattivi, perché lì la legge dice che c'è un altro modello, che io rispetto, ma non è quello che vi sto proponendo stasera. Poi guardi, per me, se i comuni vengono e mi dicono, no guarda, Treno, facciamo una cosa diversa, io pensi che il comitato di controllo analogo ha il potere di nominare quasi metà consiglio di amministrazione, eh? Quindi uno si chiede, ma l'assemblea dei soci cosa fa? Io me lo sono chiesta, ho posto la domanda all'avvocato Lombardo, ho detto scusi, va bene il controllo analogo stringente, noi abbiamo previsto un regolamento per il comitato di controllo analogo che pari pari riprende le direttive ANAC in materia, quindi su questa cosa qui io non ho neanche mezzo dubbio. Se io fossi un socio, anch'io ho fatto il sindaco, e io direi, capito, il comitato di controllo analogo ha il potere di nominare un pezzo del consiglio di amministrazione e io assemblea cosa faccio? Perché qui c'è tutto un problema anche di incrocio di responsabilità, perché le responsabilità restano in capo al consiglio di amministrazione. Ma chi dà una serie di indicazioni al comitato di controllo analogo? Perché si tiene in auso un sistema. Io poi guardo, ho sentito un noto professore in un seminario che ho partecipato non più tardi di un mese fa, che è l'estensore materiale della Madia, e lui ha detto: abbiamo scritto così perché bisognava punire tutto ciò che era totalmente pubblico. Perché ciò che era totalmente pubblico era assolutamente fuori controllo. Io posso convenire su parte di questa analisi, perché c'è un pubblico mal gestito. Io onestamente, rispetto alla società che gestisco da 5 anni e rispetto ad altre società pubbliche che ho gestito, io il pubblico mal gestito non l'ho visto. Noi abbiamo avuto una società qui vicino che ha ceduto gli impianti, qui vicino perché è a Sesto San Giovanni, così andiamo fuori dalle nostre beni monzesi, che ha ceduto l'impianto dicendo che fa una cosa mitica sul rifiuto umido e sui fanghi, asteniamoci perché sarà esattamente un impianto come quello che c'è adesso più o meno dal punto di vista proprio del... e aveva 8 milioni di debito con il GSE perché aveva barato, usiamo questo termine perché così non rischio nessuna denuncia, aveva barato sui conti negli anni passati col GSE. La nostra società al GSE non ha dovuto restituire niente perché siamo stati onesti e abbiamo fatturato il GSE quello che si doveva fatturare. Questa società si è trovata con 8 milioni di... Allora io capisco che c'è un pubblico che qualche volta è fuori controllo, ma sarebbe sbagliato dire che tutto il pubblico è fuori controllo. Allora, tornando al tema del controllo analogo, il controllo analogo deve essere fatto bene e non deve essere fatto cercando di creare degli inciampi alla società, perché se no, guardate, dopo non si trova più nessuno che fa il consigliere di amministrazione, perché non è che il consigliere di amministrazione ha tutte le responsabilità di natura legale e poi c'è uno ad uno nel comitato di controllo analogo che dice... ti do una sberla e indovina chi è stato, perché insomma questa cosa diventa un pochino... Per cui io sul controllo analogo sono molto serena, se i soci vorranno poi fare delle cose diverse me lo diranno, però veramente vi invito a considerare che questa poi è una società che alla fine ha 12 soci proprio ad averne tanti, eh? Quindi 12 soci o li mettiamo tutti e 12 ma allora replichiamo l'assemblea, oppure diciamo... in modo stringente cosa fanno questi. E poi quelli che vanno nel comitato di controllo analogo sono quelli che conferiscono i servizi, per cui stasera noi siamo qui a dire che il comune di Limbiate conferisce il teleriscaldamento diventa un servizio pubblico, il comune di Limbiate ha diritto a mettere il naso sulla materia del controllo analogo. Se io ho un socio che non mi conferisce i servizi, a parte che sarebbe anche da discutere questa cosa perché non si può, ma se io ho un socio che non mi conferisce i servizi non mette neanche il naso sul controllo. perché hanno diritto a esercitare, questo lo dice l'ANAC, non lo dico io, a esercitare il controllo analogo i soci che hanno conferito i servizi. Allora, qui si parla tanto di questioni ambientali. Io so che la mia società ha un impianto che ai più non piace, però si parla tanto di questioni ambientali. Secondo me la scelta di lasciare l'ambiente in ambito pubblico per un controllo diretto dal pubblico, cioè dagli enti locali, dagli enti che fanno parte della società, secondo me è una scelta importante, perché l'ambiente non può essere sottratto al controllo pubblico. Quindi questa sera non siamo qui a fare una scelta banale da questo punto di vista, siamo qui a fare una scelta politica che ha, come dire, un contenuto, mi pare, importante. Sulla questione della gara d'appalto, ma io l'ho detto prima, noi il socio l'abbiamo individuato con una procedura a evidenza pubblica. Il problema che ha AEBIA 2A è legato al fatto che ha applicato legittimamente un pezzo della norma, noi ne stiamo applicando un altro pezzo. Allora, però ne applichiamo un altro pezzo dove la gara l'abbiamo fatta, perché scusate, quando vi ho detto, abbiamo chiesto chi è interessato a venire con noi, ha risposto in quattro, io ho invitato questi quattro alla gara, non ho invitato nessuno, ho invitato i quattro che avevano risposto alla manifestazione di interesse. Poi se loro non mi hanno presentato l'offerta, questa è un'altra questione, ma noi la gara l'abbiamo fatta. E infatti d'ora in poi, se un comune vorrà affidare un servizio che non affida in questo passaggio, lo potrà fare a una condizione: deve fare la relazione ex articolo 34. Cioè, se il comune dimostrerà che affidare un servizio a noi è più economico che affidarlo anche con il mercato, e allora a questo punto il comune potrà affidarlo direttamente, ma non è senza gara, perché io il socio l'ho selezionato all'inizio con la gara, e perché la norma che riguarda l'in-house consente l'affidamento diretto a condizioni che io verifichi quelle cose che diceva lei, efficienza, economicità, conformità e via di questo passo, perché la relazione c'è articolo 34 è sempre dovuta. Io poi finisco, ho mandato una sentenza importante del Consiglio di Stato a proposito del Comune di Nuoro, perché il Comune di Nuoro aveva avuto una contestazione perché non era andato verso la mista conforme e aveva fatto la scelta dell'in-house. Siccome aveva motivato molto bene questa relazione ex articolo 34, il Consiglio di Stato dice sicuramente questa dell'in-house è scelta più economica rispetto all'altra, perché quantomeno avrai risparmiato l'utile che il socio privato per forza deve avere. Se io faccio la società 70, scusate, ma secondo voi un socio privato, gara doppio oggetto, viene a comprare il 30% di via gestioni se non ha un utile? Un socio pubblico può farlo senza utile oppure con un utile che però deve essere reinvestito nelle attività dell'azienda stessa per il bene dei cittadini. Quindi a me pare che l'operazione che stiamo facendo è un'operazione che dal punto di vista del rispetto ambientale, della partecipazione, del far pagare poco ai cittadini è importante. Poi soprattutto io non amo che si dica che abbiamo girato la gara d'appalto, perché noi abbiamo identificato il socio su suggerimento, devo dire, della provincia di Monza, che su questo è stata molto forte, con una gara d'evidenza pubblica, perché manifestazione di interesse, lettera di invito eccetera, è una gara d'evidenza pubblica a tutti gli effetti.
Grazie Presidente. Consigliere Ricchitti, prego.
Velocemente. Allora, io ho riportato, cioè l'ho detto chiaramente, riporto quanto deliberato dal Comune di Mongiò, per cui quando ho fatto riferimento agli articoli e alle osservazioni era quanto riportato da Mongiò. Ok. Poi anch'io ritengo che il pubblico possa essere una buona risorsa, non siamo contrari ad avere una società pubblica, assolutamente, però ovviamente nel rispetto di tutto quanto. Grazie.
Velocissima. Hai rischiacciato, Elisa? Annullo? Ok. Consigliere Ursino, Partito Democratico, prego.
Grazie Presidente. Buonasera. Vorremmo ringraziare intanto la dottoressa Mazzucconi per la spiegazione chiara e precisa che ci ha fornito. così faccio una piccola premessa. La gestione dei rifiuti è un campo in cui concretamente gli enti locali possono attuare politiche che vanno nella direzione della sostenibilità, della tutela della salute, della trasparenza che lei ha ben illustrato e della libertà. Quindi su questo tema il nostro territorio è sempre stato all'avanguardia, ha raggiunto percentuali di recupero tra le più alte in Italia e ha garantito comunque tariffe competitive. Quindi ora si tratta di decidere come proseguire questa strada e, se possibile, innovarla. Possiamo finalmente, dopo lunghi anni, vedere concluso un cammino iniziato su proposta del nostro collega Sandro Archetti, a cui dobbiamo un ringraziamento per il suo sostegno, per quanto ha fortemente sostenuto in questa sede e fuori di qui questa cosa. Quindi Bene Gestioni è riuscita a portare a compimento il mandato dato anni fa dal Consiglio dei Sindaci per la gestione delle città integrate dei rifiuti. Questa sera mettiamo il punto su un passaggio importante di questo tema molto ampio, l'importanza di una società pubblica che si occupa di un tema così fondamentale, una società che appartiene ai comuni, ai sindaci e di conseguenza ai cittadini. Per cui sono due le questioni chiave da far emergere in questa sede. La prima è sicuramente di carattere politico, perché in questo senso la politica ha dimostrato di essere in grado di un'azione politica coordinata. Sono tempi in cui la percezione comune è che la politica non riesca mai a concludere granché. Oggi però possiamo dire come Partito Democratico che siamo contenti di vedere in questa sede quello che possiamo definire un successo anche della politica, che ha dato importanza al bene del territorio, anche quando i colori politici sono stati differenti. Per cui questa è la dimostrazione pratica che quando le forze politiche si mettono insieme per raggiungere un risultato nell'interesse di tutti, non solo questo è possibile, ma si realizza. La seconda questione è quella che la dottoressa ha già illustrato assolutamente con competenza, è quella della gestione pubblica e territoriale di BEA come garanzia di trasparenza. Quindi il tema dell'ambiente è stato collegato molte volte a pratiche opache, privilegionista, che fanno arricchire pochi a discapito della salute e dell'ambiente. Ecco perché crediamo che una conduzione pubblica può coniugare efficienza e lungimiranza, consentendo di programmare a lungo termine, di investire in attività di ricerca e di sviluppo e di incidere sulla catena della produzione e della gestione complessiva. Quindi inserire il ciclo integrato di rifiuti in un'analisi più ampia, che miri sia alla sostenibilità complessiva, perché è vero che tutti desideriamo l'impatto zero, però sappiamo quanto la gestione dei rifiuti sia cosa complessa e articolata, che non può essere semplificata e ridotta alla singola modalità di attuazione di un servizio di igiene urbana. Ulteriore aspetto da salvaguardare è la possibile sinergia con altri servizi pubblici erogati sul territorio, che seppure devono avere sostenibilità economica, non devono tralasciare il loro mandato, cioè quello di essere dei servizi e quindi a favore dei comuni. Quindi concludo dicendo questa cosa, che i cittadini della Brianza avranno, attraverso i loro rappresentanti, un'opportunità di scelta sul futuro di questo territorio, quindi poter scegliere in che modo affrontare le sfide che si pongono per tutelare salute e ambiente è per noi motivo di grande soddisfazione. Il percorso chiaramente non è concluso e il Partito Democratico, sia a livello locale che provinciale, si impegnerà ancora per il raggiungimento di questo obiettivo. Stasera, grazie anche all'impegno di altre forze politiche, lo ripeto, coinvolte in questo processo, diamo gambe a un progetto importante che porterà la Brianza ad essere presa ad esempio per qualità dei servizi erogati, efficienza ed economicità degli stessi, in risposta alle esigenze del territorio, questo anche generando occupazione, innovazione, investimenti e sviluppo. Per cui lo riteniamo assolutamente un progetto importantissimo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Lopola, prego.
Sì, grazie Presidente. Vado veloce con già la dichiarazione di voto, che per il nostro gruppo sarà evidentemente favorevole, anche perché rischio di ripetere un po' i punti già citati dalla collega consigliera Rossino. È chiaro che qui si va sempre di più verso quel modello che da sempre viene auspicato, no? Quello della gestione a ciclo integrato, tutta la partita che riguarda i rifiuti. Evidentemente l'altro appello da fare al nostro sindaco, all'attuale amministrazione, è quello di considerare anche il conferimento dei rifiuti alla, alla società che si è creata. Non dimentichiamoci che in fondo all'agenda di questo consiglio comunale andremo poi a esaminare il piano finanziario dell'attuale azienda che se ne occupa, dove alla fine quello che riuscirà sarà un aumento del 3% della TARI, se non vado errato. Un aumento comunque. Quindi questo vi invito anche a considerare poi, oltre ai benefici già citati, di quanto sia importante avere una società di tipo pubblico, interamente pubblico, nella gestione di un tema delicato come quello dei rifiuti, e che ha poi una prevalenza che naturalmente di beneficio pubblico è universale. Per cui bene anche la questione che riguarda il riscaldamento, invece, che non dimentichiamoci potrà essere alimentata in futuro anche da altre fonti alternative, non soltanto dalla combustione che adesso viene generata dall'inceneritore di Desio. E infine, approfittando e ringraziando della presenza della Presidente Mazzucconi e anche degli altri consiglieri di Bea, il mio invito è quello di far sì che Bea possa diventare sempre di più anche un'azienda che si occupa di sensibilizzazione e di educazione ambientale, portando avanti dei percorsi che vadano anche a intercettare la già sensibile giovane generazione su questi temi, e che si impegni sempre di più a immaginarsi anche un futuro alternativo, così come le nazioni o le aziende che hanno fatto la loro fortuna guardandosi sulla combustione fossile, sul petrolio, stanno sempre più ragionando su alternative. Penso che sia dovere anche di Bea iniziare a farlo in maniera ancora più convinta. Già sappiamo che ci sono degli accantonamenti che vanno anche in questa direzione, proprio perché vada a incentivare a farsi attore di concetti di economia circolare che sarebbero proprie di aziende con queste caratteristiche, che quindi lavorano per i propri soci e alla fine quindi lavorano per i cittadini dei, dei paesi, delle città delle quali rappresentano la volontà, appunto. Quindi nulla, questo è il nostro intervento, dichiarazione di voto. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Non ci sono altri interventi? Sindaco?
Credo che le spiegazioni da parte del Presidente Mazzucconi siano state chiare. Una piccola precisazione: è chiaro che noi il conferimento rifiuti non lo possiamo fare perché abbiamo già una società pubblica di Gersia, di Abilton, tra le B. Ma detto questo, al di là di mettere in competizione la società pubblica, io sono dell'avviso che se riuscissimo, come nel passato, presente e futuro, a insistere che il pubblico può fare la differenza e può andare a competere col privato. Non è vero che noi, il pubblico ha bisogno solo del privato, assolutamente, abbiamo dimostrato gli amministratori, ma tutti di prima, di oggi e spero anche di domani, sicuramente il pubblico può tornare ad essere interlocutore primario per alcuni servizi essenziali. Anche l'attenzione verso l'ambiente rispetto a prima, anche da parte del governo, quindi anche con il Core Fund, sapete visto che sull'ambiente sta puntando molto, non sappiamo quale sarà, quindi non è detto che questa società possa un domani raggrupparsi con la società pubblica, non lo possiamo dire. L'importante è una cosa, che rimane pubblico il controllo, perché se rimane pubblico è chiaro che possiamo condizionare qualsiasi scelta. E noi ricordiamoci un'altra cosa importante, che le nostre condizioni sono sempre, se c'è, supportato da una legge, perché a volte non basta solo la volontà politica, ma se non c'è una legge che ti aiuta, ti permette. Credo, anzi sono convinto che rispetto al passato, più del passato, oggi il pubblico ritorna, se avete visto anche a livello governativo, sempre di più c'è l'intromissione, diciamo l'invasione da parte del pubblico ad entrare nei capitali privati, mentre prima sembrava che fosse parlare di immissione di capitale pubblico in qualche azienda pubblico, ex pubblico, che è entrata privata, ma strategica per lo Stato, era, non si poteva parlare. Oggi, ok, io credo che oggi più che mai, basta pensare l'Ilva, cioè ci sono alcuni settori strategici che abbiamo abbandonato nel passato, quindi sono scelte governative, anche molte, Io credo che sia anche il modo. Come la moda era tutto privato, come prima era tutto pubblico, tutto privato. Io credo che invece il conto pubblico deve essere anche come dire, in aiuto o con l'aiuto del privato, ma in competizione però, non subito del privato. Perché non è vero che solo il privato possa dimostra che sia efficiente. Le emissioni pubbliche sono gestite da uomini pubblici, non da privati. Abbiamo sopperito in questi anni, quante amministrazioni hanno sopperito a disservizi generali che erano dedicati al privato? Il pubblico ha saputo dimostrarlo in questi anni. Poi il vero problema nostro è che basta un uomo o una donna che rappresenta il pubblico, che fa un errore, si deve azzerare tutto il pubblico. No, si deve azzerare quella parte. Allora, dobbiamo assolutamente ripensare la strategia Stato italiano, che cosa vuole essere da oggi in avanti. Io credo che, visto che in questo momento c'è un governo che rappresenta tutte le anime, o quasi tutte, diciamo così, se non ha il coraggio di fare scelte oggi, mi spiego, mi domando, quando lo farà, e non è solo un problema di maggioranza del 51, se non lo fa adesso che ha una maggioranza allargata, penso, ecco, io credo che più che mai. Poi su quello che sarà Bea, su quello che sarà Epi, su quello che sarà, guarda, credo che ognuno di noi ha dei sogni, no? Si possono realizzare, ma il mio sogno si realizza se c'è una legge. Non basta. Quindi io sono convinto che possiamo dimostrare di saper fare i servizi. Poi sapete benissimo che su Bea avevo delle perplessità, le avevo. Le posso avere ancora oggi, ma io guardo l'interesse, al di là della mia perplessità personale, io guardo la concretezza. C'era un'opportunità di riscaldamento, il comune ha scelto. Ma perché devo perderla? È un servizio. E questa è anche la dimostrazione del pubblico. Cioè, qui io rappresento il pubblico, non rappresento il privato. Io posso anche non essere d'accordo su una scelta, ma se l'interesse pubblico rimane il mio obiettivo, devo cambiarlo, non ci sono santi. Quindi ritengo che il teleriscaldamento, anzi magari approfittiamo, visto che abbiamo qui il Presidente, approfittiamo per dire, se adesso arriva una piccola traccia, diciamo, del teleriscaldamento, magari possiamo fare investimenti per altre tratte. Questo dobbiamo chiedere alla società pubblica, non perché abbiamo un servizio di X, colleghiamo due scuole e abbiamo finito. No, dobbiamo porci un obiettivo, se questa scelta è strategica, di invitare gli amministratori di Vea ad programmare nel prossimo futuro, che accede anche a finanziamenti, nel senso di quella che
il tema adesso
senza finanziamenti.
Il tema è questo,
del recovery fund, è chiaro. Quindi utilizziamo i soldi europei per far sì che anche l'Indiate possa sognare di avere una rete del teleriscaldamento maggiore. Questo è chiaro, che se arriviamo a questo vuol dire che la scelta è stata calcolata, se non arriviamo a questo vuol dire che le cose sono sbagliate. Quindi gli amministratori, poi è chiaro che noi abbiamo un peso notevole all'interno di Berco, abbiamo circa il 10%, adesso vado un po' a memoria, 11,50 mi corregge il dottor Cogliatti, perché l'11,50 non era 10, quindi abbiamo un peso notevole, ma al di là del peso il discorso è, secondo me, quello di vedere cosa fare per il futuro. Quindi questa scelta ritengo sia una scelta corretta. Poi per quanto riguarda, io sono convinto anche che ormai le scelte politiche sono condizionate dalle scelte legali, perché basta poi una virgola per fare un appiglio e fare un ricorso, e poi il ricorso, poi il pubblico deve spendere ancora soldi per difendere la propria scelta, così come è stato un discorso di noi saltare avanti per quanto riguarda il ricorso al Consiglio di Stato. Ecco, credo che però anche la politica e anche la giustizia, qui c'è sempre il filo abbastanza un po' non è ben delineato, credo che le scelte politiche devono essere rispettate, perché anche la complessità della legge non aiuta poi ad istituire aggregazioni societarie pubbliche, anzi tutt'altro. E invece ci sono, grazie a Dio, ci sono ancora amministratori che hanno il coraggio di osare andare avanti anche in questa difficoltà legale che esiste. Quindi io ritengo, poi al di là del discorso di Muzio, ritengo che ogni comune risponde alle proprie azioni, quindi al di là di questo è la dimostrazione ulteriore che abbiamo fatto fare la riunione del segretario comunale, anche per dire, quindi c'è di mezzo riunione di carattere politico e riunione di carattere istituzionale e legale, diciamo così. Ecco. Quindi non è che siamo arrivati così, non è che è partita l'idea dal presidente Mazzucconi, è stato fatto un percorso di supporto alle amministrazioni da parte dei segretari comunali, se neanche loro riescono a trovare una uniformità, poi ci meravigliamo che il partito riesca a trovare. In questo caso invece abbiamo dimostrato che la politica ha dato l'esempio, ok? Rispetto a chi invece deve trovare, diciamo così, la legalità a aiutarci a formulare un regolamento, un deliberato, quello che è. Ecco, in questo caso la politica può dire che ha fatto molti passi avanti, almeno prendiamoci i meriti quanto li abbiamo, insomma.
Grazie sindaco. Non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 6. Alzate di mano chi è favorevole. Mani, contrari, 1, astenuti, nessuno. Quindi si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano, all'unanimità, grazie consiglieri. Bene, ringraziamo il presidente Mazzucconi, ringrazio anche i presenti, i dirigenti di PEA, dottor Cambiaghi, l'amministratore unico Iuri Caturelli, per essere intervenuti, grazie. Grazie a lei. Adesso passiamo ad un'unica comunicazione del punto numero 7 e numero 8. Ricordo che non si apre la discussione, ma semplicemente si prende atto di queste comunicazioni. La parola al dottor Fogliati, prego.
Allora, la comunicazione riguarda due prelievi del fondo riserva. Uno è effettuato con la delibera con la giunta comunale numero 47 del 24 febbraio e aveva come fine quello di stanziare delle spese per tutta la cerimonia funebre dell'ambasciatore. Ovviamente questa era una spesa di massima, non abbiamo speso tutti quei soldi. Comunque, per poter affrontare questa celebrazione sono stati stanziati questi soldi. L'altra delibera di giunta riguarda invece il prelievo del fondo riserva per la gestione vaccino, che tra l'altro esordirà la settimana prossima, e in questo caso la spesa è stata intorno ai 20.000 euro, quindi era come prevede la norma, si informa il Consiglio Comunale di queste due delibere.
Grazie dottor Cogliati. Passiamo al punto numero 9. Approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2020. Sempre il dottor Cogliati.
Credo che sono dei dati interessanti che un po' rispecchiano l'andamento dell'anno 2020, ma anche del quinquennio. Sono dati che faranno riflettere, a mio parere, che un po' danno uno spaccato sul comune, ma anche sui problemi che può aver avuto la cittadinanza in questo anno difficile. Iniziamo con l'avanzo. Sembrerebbe un assurdo, sembrerebbe una contraddizione in un anno così avere 8.582.000 euro di avanzo. In teoria le amministrazioni devono chiudere con un avanzo pari a zero, perché avere più avanzo vuol dire chiedere più soldi ai cittadini che poi non vengono impiegati. In realtà questo andamento l'anno prossimo probabilmente supererà i 10 milioni, è dovuto alla nuova contabilità. Per spiegare meglio vorrei passare alla pagina 9, così voglio chiarire questo aspetto, perché altrimenti sembrerebbe che l'amministrazione chieda più soldi ai cittadini. Qui abbiamo le multe e abbiamo gli accertamenti che riflettono quante multe i vigili hanno staccato durante questo triennio, ed è pari a 4.661.000. Nella seconda colonna gli incassi di queste multe staccate sono state pagate subito 2.273.000. Con il vecchio sistema il ragioniere registrava bilancio 2.273.000. E quindi il comune, incassando quei soldi, li poteva spendere. Con la nuova contabilità noi abbiamo l'obbligo, ovviamente la contabilità è stata modificata col 118 del 2011, però in realtà è andata a concretizzarsi dal 2016 un po' per volta. Quindi noi quest'anno noi dobbiamo registrare a bilancio 4.661.000, con una differenza di 2.387.000, che questi soldi non li ho in cassa, non posso spenderli perché non ce li ho. Ovviamente ho dei crediti che col tempo andremo a incassare, quindi quegli 8 milioni sono frutto, 2.300.000, di questo artificio contabile, no? Personalmente avrei preferito registrare solo l'incasso, abbassare l'avanzo e dire che non ci sono soldi. In realtà non lo posso fare, commetterei un illecito, e quindi registro la somma che abbiamo effettivamente emesso come violazione del codice della strada, e questo vale per tutte le entrate. È ovvio che poi devo fare una riflessione sui soldi che ho in tasca e sui soldi che posso spendere, e infatti dopo abbiamo i vari stralci e posso dire che l'avanzo di amministrazione, quindi possiamo tornare alla slide numero 3, l'avanzo disponibile è 1.400.000, e di questo avanzo disponibile, che è frutto nella maggior parte della lotta all'evasione, e dopo diremo come abbiamo raggiunto, è stato tutto investito, abbiamo tutto investito in opere pubbliche, non è stato utilizzato per la parte corrente, e quindi ad esempio la villa Medolago è stata acquistata con i soldi incassati dalla lotta all'evasione, e credo che sia un merito per l'amministrazione, perché non ha assunto debito e l'ha fatto cercando chi in un modo o nell'altro per vari motivi non aveva rispettato le norme tributarie. Quindi l'avanzo amministrazione è dovuto accantonare 5.086.000 euro. L'anno prossimo sarà più alto, perché i crediti, è vero che incasseremo pianto, incasseremo sempre di più, perché gli strumenti che ci vengono dati adesso sono più efficaci di quelli che avevamo 10 anni fa, sia dal punto di vista informatico sia dal punto di vista normativo, perché vi assicuro che adesso vi è il blocco dovuto al Covid, che senza blocco io ricevo tantissima gente che si vede bloccati i conti correnti, e con loro sono costretto, ovviamente non posso esentare nessuno, a fare dei programmi di rientro, no? E vi assicuro che abbiamo anche altri avvisi di accertamento da emettere, però non lo facciamo quest'anno, non lo facciamo non per pigrizia o perché gli uffici non sono pronti, lo facciamo per una scelta politica dell'amministrazione, perché di fronte alle difficoltà dei cittadini si rallenta questa azione, in modo tale che il disagio sociale sia meno pesante. Quindi il trend generale delle entrate nella slide 4 subisce una leggera riduzione, così come le entrate correnti, però pur avendo una riduzione è sempre più alto rispetto agli anni 13-14 che non sono indicati, 15-16, perché nel 16 avevamo 23 milioni di accertamento complessivo e comunque un andamento più basso sono sempre 26 milioni, e la differenza non è poco, 2 milioni e 4 rispetto al 2016, è ancora più alto rispetto agli anni precedenti. Ecco, ho voluto inserire rispetto agli anni passati una tabella che riguarda i trasferimenti statali. Rispetto alla crisi del 2012, 10 e 11, lo Stato ha cambiato strategia, perché di fronte a trasferimenti che erano pari a circa 2 milioni, nel 2020 i trasferimenti dichiarati sono pari a 4 milioni e 448 e quelli versati, perché non sempre è puntuale nei pagamenti, è pari a 4 milioni e 198, quindi questo ha aiutato il Comune ad affrontare l'anno 2020 di fronte alla pandemia. Quello che non abbiamo incassato dai cittadini l'abbiamo incassato dallo Stato. Ovviamente questo non è stato fatto nel 2012. Nel 2012 abbiamo avuto dei tagli, quindi di fronte alle difficoltà delle famiglie abbiamo avuto dei tagli. E questo ha avuto delle conseguenze nelle scelte strategiche e politiche. Non era responsabilità del ragioniere, questo volevo sottolineare. Per quanto per quanto riguarda l'IMU, quindi andiamo a vedere, qua abbiamo avuto un incremento dell'IMU. Anche gli incassi sono passati da 4.380.000 a 4.594.000. Sembra strano, ma credo che l'effetto è dovuto ai controlli che abbiamo fatto l'anno prima. Quindi chi non era in regola alla fine ha iniziato a pagare, perché sa benissimo che ormai la macchina è in grado di andare a trovare quelli che non sono in regola. E questo è una soddisfazione, insomma, perché ci ha portato ad avere le risorse giuste. Forse dovremo incassare ancora di più negli anni futuri sul patrimonio. Ecco, mentre l'attività ispettiva ovviamente ha subito una riduzione, cioè gli accertamenti nuovi emessi nel 2020 sono stati pari a 283.000 euro, quindi poca roba rispetto ai 6 milioni dell'anno precedente, e questo è sempre riferito alla pandemia. Il codice, ovviamente gli accertamenti del codice della strada sono passati da 2 milioni a 1 milione e 100. Certo, bloccando il traffico è logico che incassiamo meno multe, però gli incassi 800.000 euro. Ricordo che nel 2018 erano 368, nel 2017-16 stavamo sui 200.000 euro, quindi anche in un anno di crisi sono il triplo, il quadruplo degli anni passati, no? Certo, però sono risorse che poi possono essere destinate alla sicurezza stradale e anche ai sociali. Non è che vengono accantonate o chissà, no? Quelle risorse comunque servono per i servizi che il Comune vuole mantenere. Il Comune, per il Fondo di Solidarietà, abbiamo avuto un leggero taglio, 30.000 euro, per effetti dei calcoli che lo Stato aggiorna ogni volta. Quest'anno con la variazione abbiamo 40.000 euro in più. Comunque è un fondo molto alto, e questo dimostra che il territorio è tra i più poveri, perché è direttamente proporzionale alla ricchezza dei cittadini. Credo che per quello che ho controllato nella provincia di Monza siamo tra quelli che hanno un contributo più alto, no? Anche in modo assoluto, no? E questo la dice lunga. La refezione scolastica, ovviamente, per effetto ha avuto la riduzione delle entrate più che proporzionale, e così come però anche in questo caso delle uscite. Volevo soffermarmi sulla slide 12, la lotta all'evasione. Ovviamente qua il comune credo che è stato fortunato, nel senso che nel 2019 il comune ha incassato 1.286.000 euro dalla lotta all'evasione. Nel 2020 è incassati 423. Però lo Stato, con il fondone, quindi con i 2 milioni di prima, ci ha dato la differenza. Cioè il confronto non è stato fatto sul 2018, sul 2017, è stato fatto sul 2019. Quindi l'800.000 euro che mancano, di fatto ce lo garantisce lo Stato. E ovviamente in questo dovrò certificarlo insieme ai revisori nella certificazione che invierò al Ministero entro il 31 maggio. Però aver avuto nel 2019 1.286.000 ci garantisce anche questa entrata nell'anno 2020. Sanzioni della strada, ecco qua ho messo più anni, è evidente la sproporzione, è dovuto all'impianto semaforico sulla Comasina, una buona parte. Però questo va a favore dei servizi sociali, di tutti i servizi che vengono. No. Per quanto riguarda gli immobili comunali, ERP, ho inserito i dati assoluti, anche se non incassiamo 65.000 euro, cioè incassiamo 65.000 euro, però una buona parte, quasi la metà, incassiamo dei contributi regionali a favore degli affitti. Certo, sono situazioni un po' particolari, quindi che richiedono a volte un giudizio o un controllo che hanno a che vedere con la sfera sociale. L'addizionale IRPEF, anche questo è in aumento, però l'addizionale IRPEF è dovuto al fatto che viene registrata con 2 anni di differenza, quindi credo che gli effetti della pandemia li avremo con l'addizionale IRPEF del 2021 e anche 2022. Per ora, perché viene incassata con ritardo, cioè noi registriamo adesso quella del 2019. Quella del 2020, che poi dal punto di vista dei lavoratori dipendenti sono stati ammortizzati, quindi gli effetti li avremo più avanti su questa entrata. Per quanto riguarda le spese, ovviamente in un anno così difficile sono state ridotte nel limite del possibile, e quindi ci siamo assestati a circa 23 milioni. Ovviamente le caratteristiche della spesa: abbiamo una voce del personale 23,22, quindi incide molto poco rispetto alla media nazionale e ai limiti di assunzione, cioè un comune è libero di assumere quando la spesa del personale è inferiore al 27%, noi siamo intorno al 23,22%, così come un'altra voce riguarda gli interessi. Paghiamo pochissimo perché non siamo un comune indebitato. Certo, abbiamo altri problemi, non abbiamo certo il problema della spesa del personale né quella dei mutui, abbiamo un problema, credo, più importante che quella dei servizi sociali. Infatti, se guardiamo i debiti che l'amministrazione lascerà alla prossima, e sono inferiori a quelli che ha ricevuto nel 2016. Erano 18,7, sono 17,7. Comunque erano bassi allora e sono bassi adesso, perché non ci possiamo permettere più mutui. Un comune vicino a noi, Cesano Maderno, ha il doppio dei nostri mutui, perché ha più soldi e quindi si può permettere di fare mutui più ampi. Non è, è una scelta quella di restare in equilibrio, ma è anche un obbligo, perché avendo pochi soldi in generale è più difficile indebitarsi. Il costo dell'indebitamento è più basso perché lo Stato ci ha permesso di rimandare di un anno il versamento della quota capitale legata alla Cassa Depositi e Prestiti, quindi sono stati rimandati 450.000 euro, però questi 450.000 euro li verserò a giugno e a dicembre di quest'anno, quindi ritorniamo ai livelli degli anni passati. Non è solo un effetto contabile dovuto alla legge. Anche questo, la 20 è interessante perché riguarda il costo del personale. Ho detto prima che l'incidenza del personale è abbastanza bassa. In questi 5 anni siamo passati da 6.073.000 euro, pur con un rinnovo contrattuale, a 5.502.000 euro. In questo caso è stato possibile sopperire alla riduzione del personale, dopo lo vedremo in termini numerici, perché si è investito molto in informatica. Quello che prima era, e sarà sempre così, perché anche quest'anno abbiamo messo dei soldi e avremo dei servizi migliori, però è ovvio che è un percorso che abbiamo intrapreso. Alcuni servizi inevitabilmente avranno delle riduzioni, altri servizi avranno un numero maggiore di persone. Ecco, sono delle scelte che le amministrazioni future faranno. Come numero di dipendenti, parto solo dal 2016, ma vi assicuro che negli anni prima era ancora un po' più alto, siamo passati da 167, ora siamo a 140, pur essendo entrati in comune 13 nuovi dipendenti. Nel frattempo ne erano andati via altri, quindi l'incremento per ora è solo di 3 persone, però 13 nuove persone che stanno dando di grossa professionalità e sono giovani e quindi con una capacità e collaborazione più alta di chi al termine della propria carriera lavorativa. I residui, quindi i debiti che erano al 31 dicembre, sono pari a 6.600.000. Vi posso dire che la cassa all'inizio dell'anno era poco più di 3 milioni. Certo, adesso siamo in rosso, no? Però è un elemento normale, di come le imprese che si ritardano gli incassi. Negli anni passati la tassa rifiuti veniva pagata entro il 30 aprile, la prima rata scadrà il 31 luglio, però l'impresa che fa il servizio vuole essere pagata ed è stata pagata a gennaio, febbraio, maggio, quindi è normale che il comune vada in rosso, però sono sicuro che ad aprile, a maggio il comune tornerà in attivo. È una fase normale di un andamento di cassa, una gestione che ritarda per vari motivi le entrate, così come i residui attivi, no? Sono aumentati per l'effetto di prima, perché questi sono i crediti. Se sono costretto a scrivere a bilancio le somme al lordo e non solo e quelle al netto, è normale che crescano. E poi questo mi porterà maggior utile, che io devo accantonare. servizi a domanda individuale, ovviamente la copertura non è cambiata molto perché per effetto della pandemia sono diminuiti i costi, ma sono diminuiti anche le entrate. Ecco, questo per dire che l'indicatore di tempestività dei pagamenti, questo per dire che il Comune sta raggiungendo un suo equilibrio. Nel 2016 il Comune pagava le fatture in media 30 giorni più 37, quindi 67 giorni. 2015, 2014, 2013 sono arrivato anche a 6 mesi. Nel 2020 paga 30 giorni più 7, a 37 giorni, e tante volte il ritardo è dovuto al fatto che gli uffici liquidano con ritardo le fatture, però su questo problema non vi è più richiesta, non è più insistenza da parte delle ditte. Ecco. Ora credo che sia necessario aprire uno sguardo sui servizi alla persona e poi sugli investimenti. Per quanto riguarda il settore sociale, vediamo un trend crescente, no? Complessivamente dai 2.700.000, 2.800.000, 3.200.000, 3.300.000. Questi sono gli impegni che sono in crescita. In crescita sono anche i contributi economici. Siamo passati 199, 193, 311, 373, 996. Grazie anche ai contributi dello Stato. Certo, non so se hanno... sicuramente non hanno risolto tutti i problemi delle famiglie, però questi soldi hanno aiutato alcune famiglie ad arrivare a fine mese. Io posso dire che le richieste che sono arrivate per i contributi economici, era una domanda che mi era stata fatta in commissione, sono state soddisfatte. Non è detto che tutti avevano i requisiti, quindi chi non aveva i requisiti non ha avuto quanto richiesto, quanto sperato, e non è detto che chi aveva bisogno ha chiesto contributi economici. Quindi è un elemento da un certo punto di positivo. Ovviamente se non ci fossero le richieste, le erogazioni dei contributi sarebbero più basse, però in una società con meno problemi. Altro problema è il servizio di tutela minori. In questo caso viene rilevata la spesa ed è sempre alta rispetto alle entrate, comunque stiamo parlando di 760.000 euro legata a minori in istituto e 176.000 euro legata a minori in famiglia. Questi sono i numeri serviti dai minori seguiti dagli uffici, quindi complessivamente sono 185, forse sono emersi a causa della pandemia meno problemi, però i minori in affido sono di più, i minori in comunità sono di più, i minori da problemi penali, vuol dire che sono stati raggiunti da una sentenza di condanna dal punto di vista penale, sono di più, quindi sono meno i minori che sono emersi e che sono rivolti all'ufficio, però affido, comunità e penale hanno numeri crescenti. E anche per il centro diurno integrato ovviamente abbiamo numeri, basta guardare i pasti, nel 2016 erogati 10.000 pasti, nel 2020 1.400, quindi si è stati costretti a ridurre non di poco questo servizio. L'ultimo capitolo, e vado velocemente, sono gli investimenti. Ovviamente anche questi sono in crescita. In crescita gli investimenti vengono si inizia la procedura dopo che si è accertata l'entrata. Quindi ho voluto mettere da dove sono state prese le risorse. La differenza tra i 4.497 e i 6 milioni della slide successiva è dovuta al fatto che i 4.497 riguardano opere pubbliche che effettivamente non sono state impegnate e hanno iniziato il loro corso esecutivo, mentre le risorse sono state di più e quelle che la differenza verrà realizzata nel 2021. Non so, per fare un esempio, Villa Mella è stata reperita nel 2020, però il mandato l'ho firmato nel 2021. Quindi abbiamo oneri di urbanizzazione 785, leggero incremento rispetto agli anni passati. Monetizzazione area 38.000 euro, credo che sia doveroso segnalare anche il contributo della Regione Lombardia, ha dato 700.000 euro come entrata straordinaria per il Covid a settembre. Noi credo che l'ufficio tecnico, anzi sono sicuro, ha fatto un ottimo lavoro perché è riuscito a programmare e a iniziare l'opera per avere i contributi il prima possibile, e oltre ai 700.000 euro per altre opere ne sono arrivate altri 550. Poi il decreto crescita, in questo caso è dovuto allo Stato, 290.000 euro, vendita di diritti di superficie 85.000 euro, concessioni cimiteriali 100.000 euro, entrate correnti 430.000 euro, perché le entrate che abbiamo avuto per la lotta all'evasione sono state messe sugli investimenti. Questo perché faccio un po' fatica a firmare utilizzo di spese corrente per spese entrate correnti, una tantum per spese correnti, perché poi una volta che non ho quelle entrate ho la spesa corrente che si consolida e quindi crea problemi finanziari. Mutui ne sono stati fatti parecchi e c'è una differenza rispetto a prima. Prima vi era il patto di stabilità, che pur avendo la possibilità teorica di poter fare i mutui c'era il debito. Ora questo vincolo non c'è più e quindi, avendo pochi mutui, si è ritenuto opportuno utilizzare anche questa risorsa, quindi 2.905.000 euro, però i mutui, l'indebitamento complessivo del 2020 è inferiore a quello del 2016. Ecco, tralascio le opere che sono state realizzate o che sono in corso di realizzazione. Ovviamente ci sono due le colonne, dove è fondo pluriennale vincolato vuol dire che l'opera viene realizzata nel 2021. Quindi complessivamente si chiude con opere iniziate, su quelle del 2020 pari a 4.496, più quelle che fanno riferimento agli anni precedenti, mentre 1.576 sono quelle che verranno realizzate o si stanno realizzando nel 2021. Credo di aver concluso in modo sintetico, poi metterò a disposizione per chi mi devolve.
Grazie dottor Cogliati, dichiaro aperta la discussione. Chiesto la parola al consigliere Basso, Partito Democratico, prego.
Sì, faccio due domande veloci, Cogliati, se riesco a farmi comprendere. Rispetto a questo condono di quest'anno di cui tanto si parla, delle cartelle esattoriali vecchie, sui nostri crediti da esigere, incideranno tanto o poco? Seconda domanda, l'aumento dell'IMU delle entrate dell'IMU può essere dato dal fatto che si siano andati a controllare i dati del catasto, dati dell'IMU, cioè questo benedetto controllo che si cerca, cioè se ne parla da tanto e si spera che prima o poi si metta in pratica. Basta, grazie.
Grazie a lei, consigliere. Dottor Fogliati.
Allora, per quanto riguarda la rottamazione, devo dire che devo fare un riepilogo sulla nostra situazione. Nel 2010 tutti i comuni dovevano affidare questo servizio a Equitalia. Nel 2010, forse con un po' di coraggio, ci siamo staccati da Equitalia e abbiamo affidato questo servizio, forse siamo stati tra i primi, a Duomo. Anche con Duomo poi non ci è andata benissimo, però sempre meglio di Equitalia. E ci è andata benissimo, credo, con l'ultima gara affidandola a Solit. Solit è una società seria, che non penso che abbia problemi, e che ci ha permesso di raggiungere quei risultati. Per farla breve, fino al 2010, quindi tutte le nostre cartelle erano date a Equitalia, quindi con Equitalia noi non abbiamo più niente a bilancio, le abbiamo già cancellate da parecchio tempo e quindi per noi sono già perse, erano già perse. Quindi l'automazione arriva fino al 2010, soldi che noi avevamo già cancellato e avevamo dato per perso. Certo, credo che è ingiusto dal punto di vista morale che qualcuno che aveva dei debiti alla fine non ha pagato quanto dovuto per inefficienza della pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione in questo caso ritengo dello Stato, perché non c'era data la libertà di agire sul mercato. Mentre dal 2011 anche quelli dati a Duomo che sono stati riscossi li abbiamo ripresi con Solit e una piccola parte, una buona parte, li stiamo incassando. Quindi per ora non abbiamo previsto di fare rottamazioni su queste cartelle, perché non ci è permesso dalla norma.
Grazie.
L'altra domanda non mi ricordo più.
L'altra era IMU Catasto.
Sì, è dovuta, credo che a controlli.
Ok, grazie.
Consigliere Lovola.
Sì, anch'io per una domanda. Ma in parte un po' l'ho già mostrata quando mi riferisco all'aumento del gettito dell'addizionale IRPEF comunale, no? Ma c'è qualche dato in più? Cioè, è interessante andare a verificare come, nonostante il comune sia povero, tra i più poveri della Brianza, che comunque questo gettito è in aumento. E mi pare anche che fosse un trend a guardare dalle slide, non una tantum. Ci sono ragioni particolari, cioè ci sono.
Dottor Fogliati, tre.
Non sono in grado di dare una giustificazione fondata, ecco, è solo una sensazione.
Non ci sono altri interventi? Consigliere Orsino, Partito Democratico, prego.
Sì, grazie Presidente, volevo così intervenire anch'io. Ringraziando il dottor Cogliati, perché ci siamo visti anche in commissione, ma diciamo, la complessità del bilancio lui la rende abbastanza fruibile alle persone, per cui gli va un ringraziamento, perché non è sicuramente un capitolo facile. Insomma, si è capito che questo è stato un anno che ha visto numerosi finanziamenti da parte dello Stato, abbiamo visto anche della Regione, quindi, che ha dato la possibilità di gestire le varie difficoltà senza proprio grandi problemi. Sono entrate effettivamente, è entrato molto denaro, perché la pandemia ha reso questo rendiconto abbastanza particolare, insomma, ha scritto anche questo rendiconto la pandemia, perché Quello che volevo dire era legato più che altro, così fare una piccola riflessione che riguarda in realtà questi 5 anni, perché insomma bisogna secondo me ribadire, secondo noi ribadire, come già fatto in passato, che su alcune questioni, per dire la scuola Anna Frank piuttosto che altre, oppure la questione che riguarda per esempio, come abbiamo visto, l'aumento degli adolescenti e dei ragazzi comunque che sono stati allontanati dalle famiglie o che si sono introdotti nel circuito del penale. Questa cosa qui secondo me ha a che fare anche con la parte economica. Certo, appare ovvio che a questo punto, soprattutto per i ragazzi entrati nel circuito del penale, non è possibile per l'amministrazione intervenire in aiuto a questi giovani, perché hanno fatto scelte che ci auguriamo, insomma, su cui possano tornare in carreggiata, ma insomma sono scelte ormai fatte. Però forse qualcosa si poteva fare prima. E quindi ribadiamo quello che abbiamo detto molte volte, cioè la costruzione di una comunità in grado di accorgersi delle difficoltà di questi giovani e di accoglierle quando possibile. Perché insomma riteniamo che il vero investimento sia sulle persone. Per cui insomma i dati, tutto quello che siamo andati a vedere questa sera è tutto giusto, per carità, c'è sicuramente un trend in qualche modo di miglioramento su alcune cose, però insomma manca ancora qualche cosa secondo noi, manca un po' quella parte di lavoro sulla comunità davvero che possa essere la rete di sostegno alle persone, un investimento vero. Tutto qui, era solo una riflessione perché comunque ci rendiamo conto ascoltando queste cose che insomma si ha una visione diversa della città e della qualità della vita. Però insomma questo è un'altra storia, mi interessava semplicemente fare questa riflessione e dire e fare una dichiarazione di voto dicendo che voteremo contro questo rendiconto. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Se non ci sono altri interventi, consigliere Rotola, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma allora, ringrazio il dottor Cogliati per la relazione e anche per le spiegazioni, che ancora una volta è una relazione di tipo tecnico, evidentemente, no? Io ho provato a scorrere le 200 pagine che ho citato in apertura circa la relazione della Giunta al bilancio, non ci ho trovato tantissimo, se non ancora una volta in quei settori che sono molto legati appunto a ribadire come vengono generate le entrate, come poi si pensano di essere utilizzate, specialmente per la parte di investimenti, ma poi mi imbatto ancora una volta in quella spesa per, date tutte le premesse che abbiamo fatto del momento contingente della formazione professionale, dell'allenamento al lavoro, che è di 8.000 euro all'interno di un bilancio comunque di pur meno di 22 di spesa, insomma, si aggira le solite cifre con cui siamo abituati. A parte quello che abbiamo sentito sul Covid, comunque anche le spese che riguardano i giovani, la cultura, lo sport, sono anch'esse che non superano neppure 100.000 euro, mi sembra di ricordare. Queste sono cose che noi abbiamo già detto in commento e in riferimento a tutti i bilanci di questi 5 anni, sia fossero consuntivi sia quelli di previsione, quindi non sono delle novità. Diciamo che in questo rendiconto Covid bisogna andare a catturare quello che verrà dopo questo momento, per cui uscire con 1,4 di avanzo di amministrazione spendibile non è una buona notizia, perché nel prossimo futuro l'emergenza di povertà sarà ancora maggiore. Appena verranno sbloccati i decreti leggi che non consentono alle aziende di licenziare le persone, paesi come il nostro subiranno questo effetto in una maniera straordinaria, ma proprio per la natura nostra sociale, che gravitiamo comunque intorno a Milano, persone che vanno e che vengono. Questo è una questione sulla quale bisogna concentrarsi, sulla quale quel 1.400.000 di avanzo deve essere investito. Cioè, noi non vogliamo trovarci in una situazione in cui abbiamo un comune che è in grado di riportare alla luce memorie storiche, aree dismesse, che sono anche funzionali investimenti per il futuro, non lo nego, ci mancherebbe, ma che allo stesso tempo non è in grado però di riuscire a essere sostenibile dal punto di vista di mantenere il capitale umano che esiste in città. Anche tutto il lavoro che si fa in relazione alle scuole, al futuro, ai progetti di vita, deve passare da qui. E purtroppo la risposta non sono quei 996.000 euro di contributi diretti alle persone. Quella è una risposta emergenziale, tampone, di questo momento preciso di crisi, di pandemia. Ma il nostro comune, che ancora una volta ci ha ricondato con gli altri anche oggi, è quello che prende più soldi per i contributi di solidarietà, e questa non è una medaglia purtroppo, non ha mai sperimentato delle iniziative che riguardano il welfare, i servizi sociali, le comunità scolastiche, la questione dell'abbandono scolastico stesso, che andassero in un'ottica di rinnovamento e innovazione. Non possiamo pensare che la politica sociale possa essere fatta soltanto con i contributi dati alle famiglie. Bisogna iniziare a sperimentare qualcosa di diverso. Ci sono tantissimi comuni nella nostra provincia, nella provincia di Milano, dove la progettazione anche da questo punto di vista, che inizia come sperimentale, come dire, una tantum, ma poi cerca di costruire le politiche che ne derivano, non viene mai fatta. C'è bisogno di una presa di coscienza forte per cui all'interno del nostro paese questo tipo di progettualità va iniziata, ma va iniziata perché poi possa essere anche consolidata. Ha detto bene la consigliera Rossino, cioè le risorse in avanzo vanno utilizzate per un investimento sulle persone, non soltanto sui luoghi. Abbiamo una lista di grandi progetti che sono pronti, no? Il CRAL, Corberi, Greenland, la Villa Mella stessa, se vogliamo, anche se prima abbiamo messo le luci sui muri che sono ancora scostate, però si sta facendo. Il centro sportivo che non è accessibile alle società sportive, che è poco accessibile alle società sportive, vogliamo usare, ma soprattutto che non è accessibile alla maggior parte dei cittadini. Questa politica di dare in gestione anche quella parte di centro sportivo avrà sicuramente dei vantaggi, ma che ancora non si sono visti. Per cui è evidente che dal nostro punto di vista la votazione sarà contraria, senza dubbio, ma proprio perché pensiamo che anche sulle multe, cioè 4 milioni di multe in 3 anni, sono tantissimi. Cioè, o qui abbiamo un problema, nel senso che dobbiamo investire in progetti di educazione stradale, oppure diciamoci che effettivamente abbiamo trovato il semaforo che riesce a fornirci tutte queste risorse, ma che, ripeto, dal nostro punto di vista vanno utilizzate allora per il fine per cui questo tipo di rilevamenti sono consentiti, cioè quello di reinvestire su tutta la viabilità, che rimane un problema. L'altra grande questione non affrontata dal nostro punto di vista, o affrontata solo in parte, riguarda ancora una volta la viabilità e tutta la parte di politica urbanistica. Perché la tanto annunciata, ripeto, anche l'altra volta l'ho detto, con le prime giornate di primavera, variante generale al PGT, non c'è vista. E sono passati 5 anni, sono passati 5 mesi. Siamo qui a rifare i contorni alle proprietà, benissimo, legittimo, va bene. Siamo qui a fare le varianti puntuali per recepire le indicazioni degli ordini sovracomunali, ma dal punto di vista di immaginarci come vogliamo disegnare la città del futuro dal punto di vista urbanistico, non abbiamo visto un cambiamento o un passo diverso. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Parola al sindaco.
Il mio intervento certamente non farà convincere l'opposizione, perché ormai
credo che sono 5 anni che ascolto le stesse cose, indipendentemente dalla... Vorrei però di cercare di distinguere però un conto è il conto consuntivo che è mostrato dal budista tecnico il dottor Cogliati, che ringrazio, legato alla struttura, e l'amministrazione ha fatto delle scelte, perché non è vero che la conseguenza comunque di un slot economico sono le scelte politiche, perché non può essere diversamente. Ma innanzitutto cominciamo a spattare il fatto che noi le multe le facciamo di più, siamo in media con gli altri comuni, semmai era prima che non eravamo in media, quindi non è che noi stiamo facendo i persecutori. Laddove fanno l'automazione, andiamo a vedere perché si fa l'automazione, ma l'automazione è la conseguenza di qualcuno che l'ha pagato. Allora, usiamo due criteri: se il criterio è giusto fare la multa e è giusto pagare, allora se non è giusto fare la multa è giusto fare l'automazione, perché sennò non capisco queste cose. Sfatiamo che questa amministrazione non ha investito nel sociale. Semmai l'errore eclatante che si fa ogni volta è non far conoscere la progettualità che c'è all'interno del sociale. E chi ha amministrato precedentemente sa benissimo quanta è la progettualità, quant'è anche questa amministrazione ha continuato a investire nella politica economica delle case comunali, gli investimenti nelle case comunali, che vuol dire rispondere a un bisogno. Abbiamo spinto affinché anche le case ALER, che sono vuote, le case ALER sono ancora vuote, ma non adesso, da un po' di anni. E adesso, fino a Dio, riusciamo a inserire chi ha bisogno, soddisfare il bisogno. Abbiamo aiutato famiglie, non è il contributo economico, quello è l'atto finale. Ma voi sapete il lavoro che c'è dietro ogni assistenza sociale, che viene affidato il caso e che viene analizzato, e aiutano la persona. Semmai è il mondo che ci circonda, l'incapacità di dare risposte. Il comune di Imbiate rispetto ad altri comuni, è vero che siamo l'ultimo comune, ma è vero che ci mettiamo molto più attenzione rispetto agli altri comuni. Noi non abbandoniamo le persone, almeno quelli che ci ascoltano. Poi dopo, se uno vuole la casa a tutti i costi e va in giro a raccattare perché vuole la casa a tutti i costi, quando in realtà c'è un diritto di 200 figli prima per avere la casa popolare, è un altro discorso. Io credo che invece dobbiamo sfatare innanzitutto un'altra considerazione. Ma come facciamo a dire che questo paese non è cambiato? Non è vero. Possiamo dire si poteva fare di più? Certamente. Io sono uno di quelli che dico sempre che quando faccio 100 bisogna fare 1000, se faccio 1000 bisogna fare 10.000. E voi sapete benissimo, cara amministrazione, che mi avete sostenuto in questi 5 anni, la politica abbiamo portato avanti. Mai accontentarci il risultato. E se abbiamo avuto questi risultati, forse anche un po' di fantasia, no? Un po' di sognare l'abbiamo avuta. Se possiamo costruire un paese diverso, è forse anche un merito nostro. Certo, la pandemia ha rivoluzionato un po' tutto. Abbiamo saputo, grazie alle risorse regionali e statali, ma come mai anche altri comuni? Noi abbiamo elargito subito i contributi nel spazio di un mese. Altri comuni hanno fatto criteri che ancora oggi non sono in grado di capire come devono dare. Noi abbiamo risposto a 800 famiglie che hanno avuto bisogno l'anno scorso. Senza risorse non avremmo potuto farlo. Viva Dio, gli enti superiori servono anche a questo, aiutare i comuni. Non è che il comune ha tutta la responsabilità delle scelte. Io vi invito, proprio se vogliamo costruire una comunità, andare a vedere i progetti che si stanno facendo in comune. Abbiamo iniziato l'anno scorso con il primo progetto di formazione dei docenti scolastici. Primo progetto di formazione. Nessuna amministrazione precedente aveva avuto il coraggio di entrare nella scuola e tentare, che poi la pandemia ha sospeso, ma che ha ripreso. Sono 26 docenti che con il nostro contributo del professor Rossi della Bicocca gli aiuta ad intercettare le problematiche dei ragazzi, e quindi gli insegnanti, che sono i primi attori sul luogo, non avevano la formazione. Oggi stiamo cercando di, certo che è una goccia nel mare, ma è una goccia, ma c'è, prima non c'era neanche quella, quindi dobbiamo invece investire in questo, investire, che non può essere solamente all'amministrazione comunale, non può essere solo tutto a carico, anche se non lo facciamo. Abbiamo cercato di puntare su progetti anche all'interno delle scuole, discorso alimentare, discorso ecologia della scuola, ormai è 20 anni che se ne parla, quindi, ed è oggi più che mai, più di ieri, deve spingere, perché ormai è vero che se ne parla, ma deve spingere. Credo che il mondo davanti in un'amministrazione è ampissimo. Chi verrà, tanto tra 3 mesi abbiamo 4 mesi di elezione, se ci si presenterà, chi avrà ambizione, coraggio, sogno, potrà realizzarlo, avrà il consenso del cittadino. Certamente noi credo che qualsiasi amministrazione verrà, il problema sociale ci sarà sempre, ma perché chi verrà, se verrete voi, avrete risolto il problema sociale. Se mai ci sono alcune progettualità, magari conoscere di più. Abbiamo investito anche sulle istituzioni sociali, sul personale istituzioni sociali, abbiamo investito, perché senza le risorse umane, quello che diceva il dottor Cogliatti, abbiamo tagliato su altri servizi e abbiamo investito in informatica. Ma sul senso sociale, dove c'è il rapporto fondamentale, abbiamo aumentato. Infatti c'è una classe, un rinnovamento anche di carattere di età che ci vuole, perché poi si può dire tutto si vuole, ma più effervescente, che sicuramente sta dando grossi risultati. Grossissimi risultati. Allora, è un piano che bisogna però guardare al futuro. Quindi abbiamo adesso le risorse umane, prima magari non c'erano. Sappiamo benissimo quali sono le motive, le difficoltà oggettive. Oggi ci sono, quindi possiamo guardare sicuramente in modo molto più sereno in futuro, ancorché siamo un comune sempre con difficoltà economica. Io, tra l'altro, mi dimentico, guardate, io giro anche in comune, trovate un comune che ha messo più di noi, portate una cosa sul tavolo, parità di entrate, a parità di risorse, di uomini, e ditemi qual è il comune che ha messo più di noi. Ditemelo. E paragonarsi per esempio in modo astratto, c'è il comune piccolo uguale a noi di entrate di abitanti che ha fatto 20 milioni di investimenti, benissimo, abbiamo sbagliato, guardiamo quel comune come ambizione, non ci sono, lo posso garantire. Certo, se paragonarci a una Badiano che ha doppio le entrate è facile, non è che ci vogliono fare tanti calcoli. Allora, intanto volevo ringraziare anche la mia amministrazione, perché questi risultati che ha indicato il dottor Cogliatti, e poi vedremo anche poi sulle variazioni, e grazie a voi, grazie anche al supporto che avete dato e alla strategia di sognare un paese diverso. Alcuni problemi non li abbiamo risolti, ma io guardo anche nell'insieme. Noi possiamo dire che il 98% del nostro programma elettorale l'abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto in questi, ci sono, guardate i dati, il dottor Cogliatti ha voluto anche elencarli molto più. Ecco. Poi invece la strategia di futuro del paese, questa è un'altra cosa. È chiaro che il problema sociale rimane, sono convinto anch'io che il discorso Covid e l'incidenza sarà nei prossimi anni, ma qui non può essere, ma non è solo noi, tutto il mondo politico comunale. Quindi se il governo non ha una strategia anche di aiuto agli enti comunali, noi che soffriamo un po' di più rispetto agli altri la pagheremo pesantemente. Su questo nessuno può dire il contrario. Io confido sempre che questo governo, visto che ha, ripeto, una larga maggioranza, faccia delle scelte e tenga conto delle esigenze degli enti comunali, che sono gli ultimi della scala, ma sono i primi dove il cittadino va a chiedere. E sappiamo tutti quello che sta. Abbiamo fatto scelte importanti che dovranno vederci impegnati anche nei prossimi anni, o chi sarà comunque dovrà continuare. La differenza, io credo invece, è che l'abilità di chi verrà dopo è continuare su alcune le sue scelte e aggiungerne altre, non azzerarle, non ripartire da zero. E questo è l'errore che l'amministrazione non deve fare. Detto ciò, mi taccio. Comunque, per quanto riguarda il futuro, avremo altri spazi dove parlarne. per quanto riguarda questo conto consultivo, credo che un grazie di nuovo alla mia maggioranza, che ha saputo comunque aiutare, a condividere, a suggerire, a sognare, a osare, perché questo risultato sono tutte le scelte degli anni precedenti, delle azioni recenti e spero che anche quelle future. Grazie.
Grazie Sindaco. Consigliere Lodola, prego.
Sì, grazie. No, ci tengo a chiarire un punto, no? Quello che riguarda gli investimenti in istituto sociale. Ne abbiamo parlato più volte, e ogni volta la risposta è stata questa dal sindaco, no? Che la questione non è una questione di non avete fatto abbastanza. Non lo è assolutamente. Io dico che è ora di tentare qualcosa di un po' diverso. Mi spiego meglio, così ci intendiamo. I partiti sociali non passano solo dal garantire il diritto abitativo, che sicuramente è una parte importante, o alla presa in carico da parte dei servizi sociali, quindi delle singole assistenti, dei casi che si rivolgono al comune. No, si tratta di andare a generare dei meccanismi per cui tutta la società partecipa a questo tamponamento, che poi non diventa più un tamponamento, ma diventa un percorso di recupero e di crescita. Esperimenti di co-housing, poi solidali che ci sono in tanti comuni. La presa in carico dei casi in partnership con tutti gli attori che ne fanno parte, le associazioni, le parrocchie, la scuola, l'ASL stessa, per i casi più gravi dove magari ci sono anche dei casi più di fragilità conclamata. L'accompagnamento alle famiglie, che nasce dal vivere la scuola come una comunità educante tutta, per cui all'inviato succede una cosa particolare. Le famiglie che erano in difficoltà 25 anni fa hanno i figli che vengono a chiedere le cose e sono le stesse famiglie, lo sappiamo tutti. Ci sono alcuni cognomi, con rispetto di tutti, che continuano a ritornare nelle liste ormai da 25 anni. Per cui non ne faccio una questione di singola amministrazione o quest'altra, ne faccio una questione di tessuto sociale che va affrontato in una maniera diversa. Per cui il commento mio all'avanzo di bilancio è dire: proviamo per una volta a dire, prendiamo 1 milione di euro di questo 1.4 milioni che ci è avanzato e cerchiamo di capire se riusciamo a costruire qualcosa di diverso che possa avere un effetto più duraturo per andare a risolvere quei casi conclamati di 25-30 anni di fragilità che si passa da generazione a generazione. Oppure ancora, c'è la Caritas che ha alcune liste, il comune che ha altre liste, quell'altro centro che ne ha, un'altra ancora, e la signora che per bontà d'animo suo ne ha un'altra ancora sua personale. Cioè, cercare di mettere ordine un po' anche in questa maniera di intervenire, che sicuramente non è che succede solo a Rigate, succede anche dalle altre parti. Dal mio punto di vista deve diventare una priorità per la nostra città, per il nostro paese, al di là di chi sia l'amministrazione. Questo è il senso dei miei interventi quando parlo di rinnovare e di innovare la relazione col welfare che abbiamo nel nostro comune. Nessuno nega gli investimenti, nessuno nega nient'altro, ripeto. Quindi non è tanto una questione di andare a dire cosa hai fatto o non hai fatto. È vero che entriamo in campagna elettorale, quindi ci sta. Però in questo specifico frangente non è questo, ma è un cercare di rendersi conto quale sia il problema, analizzarlo meglio e di conseguenza intervenire in maniera più efficace.
Grazie. Consigliere Rossino.
Sì, ecco, anch'io volevo precisare una piccola cosa. Quando si parla di investire sulla comunità, noi ci riferiamo anche, per esempio, alla prevenzione di qualche cosa che la comunità, di cui la comunità ha bisogno. Non nego che i progetti portati avanti da questa amministrazione siano validi, perché tutti i progetti che investono in qualche modo sulla crescita delle persone hanno ragione d'essere, per cui non è questo il problema. Credo che che si possa affrontare meglio questa questione e soprattutto si possa affrontare, come dire, prima che accadano delle cose. Quindi il vero investimento sulla comunità di cui tanto si parla, perché poi la parola comunità la si riempie sempre un po' del significato che le si vuol dare, è legato a questa cosa qui, cioè
per prevenire meglio che curare, non è un detto tanto per dire, quindi forse si, come dire, si può fare in modo diverso, non che questa cosa sia fatta meglio o peggio, ecco, era giusto per precisare, perché appare sempre come fare polemica gratuita su delle cose, non è assolutamente questa la questione. Tutto qui, grazie.
Grazie a lei, consigliere. Sindaco?
Sì, velocemente, non per rispondere, ma per, allora, per quanto riguarda il mondo sociale, che è poi un mondo vastissimo, quindi possiamo scrivere su tutto, è chiaro che tutto ciò che è stato portato, diciamo, anche al tavolo all'interno dell'ambito, noi siamo parte integrante, quindi facciamo, ma noi ci aggiungiamo anche altre risorse rispetto a altri comuni. Voi avete partecipato all'amministrazione precedente, sapete benissimo che è vero. Ora, il problema non è di risorse, il problema è di progettualità, ok? Perché la risorsa poi è una conseguenza, perché poi se tu crei la progettualità, le risorse le vai a trovare, o le trovi, o le trovi, insomma. Il problema è la progettualità. Oggi è chiaro che l'amministrazione può fare moltissimo, ma ci vuole anche l'ente superiore, quindi la regione, lo Stato, che poi ti aiuti. Allora, noi a tutti i bandi che sono sul tappeto abbiamo partecipato, tutti, anche perché, ripeto, grazie al personale che c'è, che è molto attento, quindi anche ha una resistenza mentale più veloce, quindi riesce a recepire. Se vogliamo mettere sul tavolo progettualità nuove, magari anche inesplorate, per passare il nostro termine, quindi che hanno ambizioni, io non lo so, cioè, per quanto riguarda l'amministrazione, sicuramente non c'è nessuna resistenza, anzi, il problema è trovare. Quando uno sogna deve osare anche, altrimenti fa quello che aveva fatto ieri, insomma, è normalissimo. Allora, noi abbiamo una struttura oggi che è capace, magari se ieri eravamo un po' incapaci, oggi c'è. Quindi la struttura è in grado di supportarci nel fare progetti nuovi. Se abbiamo idee, se abbiamo, vogliamo discutere su quello che sarà fra 5 anni, fra 10 anni, ed è vero quello che diceva il Consiglio d'Opera, cioè noi abbiamo 25 famiglie, 20, 22, quelle che sono famiglie di 25 anni fa, che forse se invece di fare progetti gli davamo i soldi proprio, nelle tasche loro, senza progettualità, magari avremmo sistemato meglio la famiglia, così adesso per essere un po' banale. Ma è chiaro però, attenzione, sono 25 quando il mondo è un po' più grande. Anche se fosse uno, per me è un problema. Lì, onestamente, non vedo, progettualità che potevano ridurre, ok? Ancorché sia una sconfitta, nel momento in cui tu non riesci a una famiglia di inserirla, a recuperare, è una sconfitta per la stessa pubblica, non è che è un piacere. Però, quello che non abbiamo fatto nel passato si può fare oggi, anche domani, e quindi se ci sono idee, io a fare un tavolo di confronto, come ho sempre fatto con, visto che adesso seguo un po' il sociale, perché prima non è che lo seguivo molto, so anche poi le problematiche, non ho nessun problema. Se vogliamo fare un tavolo di confronto iniziale, ancorché siamo al fine mandato, ma qui va oltre, perché qui non è campagna elettorale, è il discorso sociale è veramente visione di comunità, visione di vita di una realtà come la nostra, io, la mia maggioranza, non ha nessun problema a sedersi attorno a un tavolo per iniziare un percorso, poi vediamo i risultati, quindi assolutamente vi trovate disponibili al massimo.
Grazie Sindaco. Daniele, concludi.
Presidente, io intervengo perché mi piace intervenire, cioè.
È la quarta volta che si intervento.
Ho capito, però qui abbiamo un problema, perché se il Consiglio Comunale diventa l'unico luogo dove possiamo confrontarci anche in maniera interessante, interessata e costruttiva sulle questioni, questa è un'altra cosa che insieme bisogna risolvere. Perché cioè, il Consiglio Comunale dovrebbe essere il luogo dove questo tipo di dibattito viene portato avanti sempre e costantemente. È chiaro e evidente che se mettiamo in agenda 14 punti ed è mezzanotte 10 e dobbiamo finire, diventa più pressante terminare invece che discutere, viene meno un po' anche il senso della cosa, non fa niente.
È terminato. Portiamo in votazione. Allora, si vota il punto numero 9. Chi è favorevole? Alzate di mano. Ok, giù le mani, contrari? 7, astenuti? Nessuno. Si vota l'immediata eseguibilità per alzata di mano? L'unanimità. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 10. Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'articolo 175 del decreto legge 267/2000 e primo aggiornamento dell'elenco annuale programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023. La parola al dottor Cogliati.
Per illustrare questa deliberazione volevo fare due premesse. In primo luogo bisogna tener conto che questa amministrazione va a scadenza del proprio mandato e quindi probabilmente questa sarà l'ultima variazione e ovviamente soprattutto per quanto riguarda degli investimenti si sono fatte delle scelte perché nei prossimi mesi non potremo tener conto dell'aiuto del Consiglio Comunale e quindi si sono anticipate eventuali investimenti che potrebbero essere finanziati da bandi futuri. Quindi questa era la prima e la seconda logica. L'ultima variazione e poi si deve tener conto dei possibili bandi, delle possibili risorse che andranno a essere disponibili nei prossimi mesi, quando il Consiglio Comunale non si potrà più riunire. Quindi, fatte queste premesse, posso dire che per la parte corrente è poca roba. Abbiamo entrate legate al Fondo Solidarietà più 40.000 euro e più utili di BEA, di AIB di 40.000 euro. Quindi AIB avevamo previsto un'entrata di 200.000 euro e in realtà arriveranno 240.000 euro. Sono stati inseriti come per i vigili è stata spesa per il buono mensa 20.000 euro, poi prestazioni Covid 18.000 euro e poi la rimozione dei veicoli, il debito fuori bilancio. Mentre per quanto riguarda gli investimenti, sono stati inseriti nel piano alcuni investimenti che andranno a buon fine se otterranno i contributi della Regione, cioè ristrutturazione CRAL, e sto facendo degli esempi, poi dopo cerco di illustrarli tutti, è stato messo 1.088.000 euro. Se nel frattempo, e quindi già inserito nel piano delle opere pubbliche, uscisse un bando regionale, ok, però quando l'ho scritto non lo sapevo, il comune parteciperà e avrà quelle risorse, allora quell'impegno potrà essere realizzato, però non abbiamo la forza per farlo con risorse nostre, verrà fatto con risorse mediante della Regione Lombardia. Altro intervento importante in questo caso è sicuro, la pista ciclopedonale, 1.055.000 euro per il completamento di quest'opera che era stato richiesto un contributo negli anni passati, non c'era stato dato perché non eravamo tra i primi classificati, in questo caso il contributo regionale di 625, abbiamo voluto essere sicuri e quindi abbiamo messo un mutuo e si sono poco indebitati in modo tale che quest'opera importante di completamento della pista ciclopedonale possa essere realizzata, così come la ristrutturazione materna via Roma, ipoteticamente abbiamo messo un contributo regionale, quando mettiamo un contributo regionale mettiamo per il 50%. il contributo regionale comunque è arrivato sicuro a fondo perso, 200 sulla pista di atletica, anche se non è in questa variazione perché era già stato previsto col bilancio di previsione, e altri 200.000 euro per la ristrutturazione di Villa Mella. Poi Materna Via Pace 100.000 euro con contributo regionale e Materna Bellaria con contributo
400.000 alla Via Pace, 100.000 il contributo
nostro. Ok, il contributo 100.000. Poi abbiamo messo 250.000 euro per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in questo caso abbiamo aggiunto un mutuo. Ecco, altro, e poi sono stati messi soldi, penso che partirà verso fine anno, per il cablaggio, per rendere tutte le scuole dal punto di vista informatico, perché la fibra è arrivata al confine della scuola, ovviamente per poterla rendere utilizzabile bisogna, come sta avvenendo per Villa Mella, tirare i fili perfino a tutte le aule, insomma. Quindi questo richiede un investimento superiore a 100.000 euro. In questo caso speriamo che ci siano contributi da parte dello Stato o della Regione, in modo tale che il finanziamento del Comune sia solo in parte. Quindi, riepilogando, è cambiata un po' la filosofia degli investimenti, quindi inseriamo anche opere che non verranno sicuramente realizzabili, però hanno lo scopo di raggiungere i contributi che nel frattempo gli enti superiori mettono a disposizione. Non inserirli vorrebbe dire avere meno tempo per progettare e probabilmente senza consiglio comunale non potrei fare la variazione. Quindi con questa logica si è fatta questa variazione. Probabilmente a luglio il consiglio dovrà deliberare sugli equilibri e poi si farà un punto, però le riunioni che il Consiglio potrà fare da qui a settembre sono veramente limitate.
Grazie dottor Cosati. Dichiaro aperta la discussione.
Volevo dire che sulla stessa logica anche il bando, siccome c'è già il bando per quanto riguarda la Villa Regolato, quindi noi lunedì deliberiamo l'accordo con l'Università Politecnico in modo tale che faccia studio di fattibilità. Il 29 facciamo l'atto di acquisto della villa di aprile e subito dopo presentiamo diciamo il primo mese di maggio per redigere il Politecnico ci assisterà anche nella presentazione del bando del Ministero degli Interni di 5 milioni che scade il 19, quindi è chiaro che faremo una variazione di giunta. Esatto, quindi ve lo dico già perché è per non perdere quella possibilità, altrimenti rischiamo di però l'unica cosa, ma è proprio specificatamente ci si vuole il Politecnico. Questa era l'altra novità importante, proprio perché abbiamo tutti l'interesse che magari potessimo a casa 5 milioni, vuol dire già una bella accelerata, insomma.
Grazie Sindaco. A questo punto dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 10. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Quindi con 12 voti favorevoli, 2 contrari, 3 astenuti viene approvato il punto numero 10. Si vota l'immediata eseguibilità C'è l'alzata di mano? Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 11, riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera E del decreto legge 267 del 2000. La parola al dottor Cogliati.
In questo caso il Consiglio Comunale è chiamato a riconoscere un debito fuori bilancio per una vicenda che risale agli anni 1976-2004 e riguarda il deposito di autovetture, motocicli e biciclette presso la nuova carrozzeria Bertani. Quando arrivai in comune nel 2000 si parlava di una spesa che superava i 200.000 euro. Ora, dopo vari passaggi in tribunale, si è arrivati a un accordo che ha seguito direttamente il segretario comunale e che credo, anzi sono certo, che è conveniente per chiudere la vicenda facendo risparmiare altri soldi legali. In pratica si chiude con il riconoscimento di 35.000 euro, così calcolati. Da una parte sono 22.000 euro che il Comune avrebbe comunque dovuto versare perché la normativa, le sentenze avrebbero portato il Comune a perdere e quindi a versare i 22.000 euro, mentre il debito restante, perché poi tutto il resto era stato annullato, di 50.000 euro si è arrivata alla transazione dove il Comune ha riconosciuto il 25% circa. Quindi si ritiene, dal punto di vista della ragioniere e del responsabile del servizio, una proposta equa che permette al Comune di risparmiare soldi e spese legali nel riconoscere i 35.000 euro più IVA, quindi che porta una spesa complessiva a 42.000 euro. Ovviamente i consiglieri non rincorrono in alcun rischio da parte di danni a carico, non ricorrono in nessuna contestazione della parte della Corte dei Conti. Quindi riconoscere questo vuole permettere al Comune di risparmiare e di chiudere questa vicenda.
Grazie dottor Cogliati. La parola al segretario, dottor Teresa, prego. È inserito la tessera? Sì, a lei, prego.
Allora, per meglio spiegare, praticamente noi abbiamo una causa ancora in essere in cui la Cassazione, per alcuni altri crediti che avanzava la carrozzeria Bertani, in cui si è riunita in sentenza, e aspettiamo la sentenza in merito a altri crediti. In quella sentenza, nei vari passaggi tra primo grado, appello, Cassazione, abbiamo sempre avuto ragione per quanto riguardava la prescrizione per quei mezzi che erano stati consegnati alla carrozzeria Bertani, che erano stati ritrovati, cioè mezzi abbandonati, in quanto la prescrizione scadeva nel 180 giorni dal momento in cui il credito veniva vantato. Mentre per quanto riguardava i mezzi che invece erano stati presi a seguito di infrazioni amministrative, quindi perché erano assicurazione o tutte le varie sanzioni che potevano essere, la prescrizione era pari al 10%. Inoltre, non è che non veniva riconosciuto comunque un credito alla ditta. Alla ditta, anche in quel caso in cui il mezzo veniva ritrovato, spettavano delle tariffe differenti. Quindi altro era il parcheggio, diciamo, la custodia per sanzioni amministrative, altro erano le tariffe per macchine ritrovate. In questo frangente dovete calcolare che purtroppo i decreti che lo faceva il comune, ma venivano fatti dalla prefettura, erano molto lunghi, cioè il costo di questi depositi sono diventati talmente cari, perché il decreto di poi demolizione del mezzo, perché spesso e volentieri questi mezzi che venivano trovati avevano un valore che era quasi zero, però tenendolo per 5, 6, 7 anni sono diventati molto più alti di quanto comunque si potevano vendere quei mezzi. E cosa succede? Che molte di queste richieste, perché erano 22.000 euro, appunto, che abbiamo fatto la verifica anche con l'avvocato, non c'era la prescrizione, quindi questi, in una sentenza, in una causa, sarebbero stati vinti. Per quanto riguarda gli altri 53.000, non c'era certezza se derivavano da ritrovamenti del mezzo o da sanzioni, perché i verbali fatti negli anni 76-80 mettevano entrambe le diciture e non si riusciva a capire, non si riesce a capire se un ritrovamento o una rimozione per sanzione amministrativa. A quel punto, dato che, ripeto, ho visto io in questi tre anni che spesso e volentieri rispuntavano altre richieste, cioè si chiudeva una pratica e poi rispuntavano altri 10, 15, altri 20 manche. Ho detto no, così non possiamo andare più. Quindi ho chiuso in questa maniera, chiudendo totalmente, quindi non ci sarà o non potrà più Bertani richiedere ulteriori somme per altri mezzi che lui nei suoi archivi trova ancora, non mi interessa più, ci sono problemi ormai suoi, e noi con questo pagamento chiudiamo fino al 2020, lasciando aperta però ovviamente la sentenza in Cassazione, nella quale dovremmo risultare in parte vincitori. E questo anche perché l'abbiamo fatto questa chiusura, che penso che sia molto vantaggioso, perché alla fine stiamo pagando solamente 13.000 euro di quei debiti che potrebbero essere incerti in parte, perché ripeto, una parte della tariffa era un problema più sulla tariffa. E perché le spese legali per arrivare in Cassazione, e loro sono arrivati in Cassazione, si parla poi di 40-45.000 euro. Quindi andare a pagare 45.000 avvocati con il rischio pur di perdere una causa significherebbe avere un maggiore danno. In questa maniera si mette finalmente una tomba, cioè proprio una chiusura totale con Bersani, salvo l'ultima causa, però dove, ripeto, sia in primo grado che in secondo grado abbiamo avuto diciamo, l'80% di vincita. Mentre diciamo, però c'è quel problema sui ritrovamenti, dove appunto è un discorso di tariffe. Però vincendo su questo, ovviamente recupereremo anche in Cassazione, a parte delle spese legali, perché sapete benissimo che comunque le spese legali non sono quelle liquidate dal Tribunale, non sono mai quelle che poi vengono effettivamente pagate ai professionisti. Comunque in parte recupereremo. Quindi finalmente questo problema è stato risolto, dal 2020 non c'è più questo problema, perché comunque la prefettura che va ha stabilito dove menare i mezzi, mentre per quanto riguarda i mezzi ritrovati, quando vengono ritrovati l'amministrazione può anche depositare, però fa regolarmente tutti gli impegni e dopodiché nei tempi previsti, che sono stati abbastanza limati, il mezzo in caso viene poi demolito, e quindi non ci sono più quei costi, e si cerca sempre che non ci siano, perché spesso e volentieri si trovano macchine con il telaio tolto, e quindi non si riesce a trovare neanche che il proprietario, che spesso troviamo dei mezzi che tolgono proprio il numero di telaio, e quindi non si riesce neanche a ricavare, a risalire al proprietario. Quindi questo qua è proprio un condono, non si è detto un male, con Bertani abbiamo chiuso finalmente questa situazione. Penso che su 75.000 euro, se non sbaglio, 77 più IVA, vabbè, la IVA purtroppo non potevamo fare niente, abbiamo chiuso 75.000 euro, di cui 22 erano comunque certi, quindi sugli altri 53 ne ho dati solamente 12.500, ma chiudendo totalmente ogni contenzioso. Ovviamente se la transazione, come giustamente diceva il dottor Cogliati, non c'è rischio da parte dei consiglieri, anche il riconoscimento del debito fuori bilancio è un riconoscimento diverso da un debito che effettivamente l'amministrazione non ha pagato, e poi ci sarebbe comunque danno, perché comunque l'amministrazione la prestazione l'ha ottenuta, cioè la certificazione che quei mezzi erano depositati nel magazzino c'è, cioè, quindi non è che l'amministrazione ha fatto delle attività che non potevano fare. E ripeto, quando è arrivato poi il decreto della prefettura di demolizione, la macchina veniva portata alla demolizione, ma se non c'era quel decreto il Bertrani era obbligato a tenersi il mezzo, buon per lui perché ogni giorno lui incassava la diaria, però l'amministrazione non poteva fare altro, perché l'amministrazione trasmetteva gli atti alla prefettura, la prefettura nei suoi tempi poi faceva il decreto di demolizione, e quindi questi costi aumentavano. Era per me. Comunque finalmente si è chiusa questa annosa contenzioso che c'è, aspettando per l'ultima sentenza, che speriamo che dovrebbe arrivare entro giugno la sentenza definitiva appunto della Cassazione sugli altri migliaia di euro che c'erano.
Grazie segretario, se c'è qualche intervento. Nessun intervento, passiamo alla votazione del punto numero 11. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie consiglieri. Si vota l'immediata eseguibilità. All'unanimità, grazie. Passiamo al punto numero 12. Anche se si tratta di una presa d'atto di una delibera, faccio presente che si porrà dopo in votazione. Prego, dottor Quagliati.
Allora, in questo caso riguarda una delibera della Corte dei Conti. Dopo 5 anni la prima delibera della Corte dei Conti che arriva in Comune e dobbiamo comunicare al Consiglio. Riguarda ancora la vicenda degli swap, nel senso che gli swap sono scaduti tutti e due, ne avevamo due, sono scaduti nel 2020. Però abbiamo in ballo ancora la causa intentata dall'amministrazione precedente, dove si chiede l'allungamento di quei contratti per le motivazioni che sono legate. Ovviamente questa causa non è ancora conclusa, penso personalmente che il Comune vincerà questa causa, però la Corte dei Conti come linea generale, ho visto che lo fa in tutti i comuni perché è diventato quasi un elemento di controllo fondamentale, ha chiesto al Comune di accantonare delle risorse nel caso in cui questa causa non andasse a buon fine. L'avevamo già fatto, avevamo già accantonato 115.000 euro più altri 30, per 115 per gli interessi e 30 per le spese legali. Ci chiede di accantonarne altre 15 senza discutere, accantoniamo altre 15, poi pensiamo di, quando sarà finita la causa, non so quando, di recuperare questi soldi e eventualmente anche di avere i soldi che il Comune, a mio parere ingiustamente, ha versato. Quindi si comunica al Consiglio questa disposizione della Corte dei Conti. Il Comune non ha l'obbligo di aderire, però con la variazione abbiamo accantonato i soldi in modo tale da non avere osservazioni ulteriori da parte della Corte dei Conti.
Grazie dottor Quagliati. Si pone in votazione il punto numero 12 per presa d'atto. Chi è favorevole? Ricordo che... Prego Daniele, prego. Consigliere
Bona? Non chiarimento, non ho capito perché votiamo la presa d'atto.
È la quarta volta che facciamo, consigliere comunale.
La Corte dei Conti richiede che i consiglieri comunali siano stati informati.
Solo per questo,
E quindi mi serve una presa d'atto in cui...
Quindi noi non stiamo votando la presa d'atto, noi confermiamo la presa d'atto. Ok, benissimo, grazie.
No.
comunità? Anche su questo punto si vota l'immediata eseguibilità. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 13. Approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Decorrenza 1 gennaio 2021. Dottor Cogliati.
Da un certo punto di vista questa deliberazione è un atto formale, nel senso che con la legge e col decreto legislativo 446 del 97 erano stati istituiti sia la TOSA che l'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni. Ora questa legge è stata abrogata dalla finanziaria del 19. E la finanziaria del 19 ha disposto anche che i comuni fossero liberi normare queste due imposte. Ovviamente gli ha cambiato il nome, le ha chiamate canone unico. Da una parte è un grosso passo culturale dal mio punto di vista, cioè il legislatore ha soltanto messo dei limiti massimi e la fattispecie, no? Quindi dobbiamo sempre tassare per la pubblicità e per il suolo pubblico, e poi ha imposto anche che i comuni non possono incassare meno di quanto dovuto. Ovviamente, visto il momento, noi non approviamo un regolamento che riflette i vecchi regolamenti. Poi vedremo strada facendo come si evolverà la vicenda, come i comuni interpreteranno a seconda delle esigenze, delle dimensioni, dei bisogni che hanno, e allora negli anni futuri si interverrà su questo regolamento facendo un abito su misura. Ora non ce la siamo sentita anche perché è arrivato tardi, non si sapeva se questo punto veniva rimandato di un altro anno, quindi abbiamo fatto un regolamento che richiama quelli degli anni passati. Poi, secondo lo sviluppo che avranno gli enti locali, anche il comune di Vimbiate interverrà magari colpendo alcune categorie oppure mettendo esenzioni su altre categorie, con l'obiettivo comunque di non ridurre gli incassi che complessivamente per il comune di Vimbiate sono circa oltre 600.000 euro. 400 riguarda la pubblicità e più di 200 le pubbliche affissioni e la cosa. Ecco, questo in sintesi è il ragionamento che ci ha portato a proporre al Consiglio questo regolamento.
Grazie.
Sì, per le categorie indicate dalla norma, la TOSA riguarda anche i cavi della Telecom, quelli pagano, i cavi nel sottosuolo, quelli pagano, oppure la pubblicità, quella è dovuta, non è che viene esentata. Ovviamente per i passi carrai, quando la nostra società, perché anche la nostra società è stata colpita dal Covid, ha messo il personale in cassa integrazione e quindi lavora al 50%, al 30% delle proprie possibilità. Una volta provato questo, invieremo e poi successivamente faremo i controlli per il passi carrai.
Grazie dottor Cogliati, dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi? Quindi dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 13. Chi è favorevole? Unanimità. Si vota l'immediata eseguibilità. Grazie. Grazie consigliere, passiamo all'ultimo punto. Approvazione piano tariffario, metodo tariffario anno 2021, determinazione tariffe TARI 2021. Dottor Cogliati.
Allora, anche in questo caso sono necessarie due premesse. La prima è che è cambiata la normativa e che quindi le tariffe e il piano finanziario viene elaborato dal gestore Gelsia su dati forniti anche dal comune, altri dati sono in possesso direttamente da Gelsia, poi il comune, il consiglio comunale approva il piano e in ultima analisi viene approvato da ARERA, che è l'autorità del settore, quindi per poter rendere legittime le cartelle relative alla TARI è necessario che il percorso si concluda, quindi quello approvato l'anno scorso è stato approvato da ARERA regolarmente. Il secondo elemento è che rispetto a prima si parte da un rendiconto, cioè si considerano, noi adesso proviamo un preventivo 2021 e nel frattempo proviamo anche il rendiconto 2019, quindi rispetto alle previsioni è emerso che grazie alla quota differenziata nel 2019 il comune di Limbiate ha risparmiato 90.000 euro e quindi questo risparmio viene tramutato, viene ridato ai cittadini con questo piano. È ovvio che nel caso contrario, nel caso in cui l'anno prossimo si verifica che i costi sono peggiorati, la differenza positiva viene richiesta negli anni successivi sempre ai cittadini, quindi sarà molto importante stare attenti al servizio, perché il comune, l'amministrazione non ha nessuna discrezionalità e i costi che emergono alla fine ricadono sempre sui cittadini, quindi con questo piano finanziario abbiamo una riduzione di 90.000 euro che i cittadini usufruiranno come riduzione nel 2021. Ovviamente, siccome i costi del servizio e i costi di smaltimento si prevedono in leggero aumento e quindi alla fine i cittadini avranno una cartella superiore del 3% circa. È difficile fare i conti perché rispetto alla TARSU degli anni passati, come sapete, la TARI è una media al 50% tra componenti della famiglia e superficie calpestabile, quindi in media gli uffici mi hanno detto che la spesa sarà superiore del 3%. Poi qualcuno magari avrà una riduzione, qualcuno avrà un aumento del 5%. Altro elemento che ha contribuito a portare questo 3% è dovuto al fatto che per le utenze non domestiche alcune superfici non sono più tassabili, quindi per queste categorie indicate dal legislatore non entrano nel calcolo e quindi nella tassazione generale, ma loro dovranno smaltire direttamente i rifiuti. Ovviamente sono alcune categorie non domestiche. Ecco, questo ha portato a elaborare questo piano e a proporlo al Consiglio Comunale. C'è pochissima discrezionalità, insomma, perché questo anche è molto complesso, non è facile. È stato asseverato dal sottoscritto e dal sindaco. E quindi viene proposto al consiglio. Sì, no, il revisore è andato a fare la delibera.
Grazie. Dottor Cogliati, dichiaro aperta la discussione. Consigliere Basso, Partito Democratico, prego.
Dottor Cogliati, non ho capito una cosa, probabilmente è l'orario, è l'età, mette insieme tutte le cose, veda lei. C'è un risparmio di 90.000 euro, però alla fine pagheremo il 3% in più. Ho capito bene?
Aspetta, dottor Cogliati, a lei.
Allora, senza quel risparmio i costi sono aumentati di 300.000 euro. Invece di chiedere 300.000 euro ai cittadini, se ne chiede solo 210, perché abbiamo avuto il risparmio del... però sono entrate teoriche, cioè se l'anno prossimo, quando si ricontrollerà il 2020, oppure fra due anni il 2021, i costi che avevamo previsto in aumento in realtà non si realizzano, perché la carta ci dà un maggior contributo con AI, oppure lo smaltimento degli ingombranti invece di 110 li smaltiremo a 109, allora in questo caso i soldi vengono restituiti ai cittadini. Oppure anche il contrario, se invece di 110 costano 120, ovviamente, però quello che voglio dire è mentre prima si poteva mediare con la finanza locale generale del comune, quindi prendevo l'entrata dell'IMU e coprivo il costo, la differenza, ora questo non lo posso più fare, e non lo posso più fare perché sono anche controllato da ARERA, quindi se non voglio rimetterci devo infatti chiedere la firma mia e del sindaco, dobbiamo realizzare un piano finanziario il più possibile aderente. Quello dell'anno scorso non ha creato problemi.
Grazie, dottor Cogliati. Elisa, consigliere De Chichi, Movimento 5 Stelle.
Allora, quello che noi stasera protestiamo è questo, che dopo più di due anni dall'introduzione del Sacco Blu,
microfono, Elisa.
E che insomma si cambiasse la metodologia di pagamento, perché siamo rimasti ancora al vecchio metodo basato sul numero appunto di componenti e metri quadri dell'abitazione. Quindi alla fine chi è stato virtuoso in questi anni ed ha applicato diciamo una migliore raccolta differenziata, alla fine ne è stato premiato, non è cambiato nulla. Quindi vabbè, io onestamente facevo la differenziata prima e come la facevo prima la faccio adesso, quindi non è che mi è cambiato molto da quel punto di vista, però ovviamente come per me, come per tanti cittadini, diciamo essere premiato per questo non sarebbe dispiaciuto. Invece niente, è rimasto tutto uguale, no? Mi illumini.
Grazie consigliere, risponde il dottor Cogliati, prego.
Questa è un'opinione mia personale, ovvero quello che ha detto il consigliere è riferita alla tariffa puntuale. I costi per applicare la tariffa puntuale sono molto alti, quindi nessun comune, almeno io alla riunione che sono Seveso perché ha ricevuto dei contributi dalla comunità europea legati alla legge Seveso. Però i costi per la raccolta puntuale porterebbero in un primo momento a un aumento delle tariffe generalizzate, perché il costo per individuare il cittadino e fargli la tariffa per quello che produce sono molto più alti, perché sono necessari sacchi speciali e anche macchinari che leggano in modo puntuale quanto uno smaltisce. Quindi questo problema affrontato in sede di GES da tutti i comuni ha portato alla realizzazione della raccolta puntuale solo per il comune di Seveso, perché era finanziato dalla comunità europea, ma gli altri si sono ben guardati, cioè più si differenzia si fa un passo in avanti dal punto di vista dell'ecologia, però per i cittadini almeno nei primi anni sono costi maggiori e che nessun comune per ora se ne è sentito di assumere.
Sono altri interventi? Chiaro, chiusa la discussione, passiamo alla votazione. vota il punto numero 14. Chi è favorevole? No, aspetti, 11, ok, giù, contrari? 7, astenuti nessuno, quindi con 11 voti a favore, 7 contrari, viene approvato il punto numero 14, si vota l'immediata eseguibilità? All'unanimità, grazie consiglieri. Daniele, avevi chiesto? Aspetti, consigliere Lodola, prego.
No, volevo chiudere con una nota lieta, che finalmente Alex il Volpino è stato ritrovato. Così almeno mettiamo dei veri cartelli appesi in piazza 5 giornate in tutto il paese.
Che è un cagnolino. Un cagnolino. Ciao. Grazie consiglieri. Ci vediamo al prossimo consiglio.